Buonasera a tutti, prego i colleghi consiglieri di prendere posto, il segretario procederà all'appello, grazie.
Allora, Mazzanti, Dalì, Nicolai, Giacomelli, Scarnato, Peruzzi, Galigani, Brovandi, Innocenti, Lisa, Magazzini, Cervo, Gori, Berini, Canigiani, Cialdi, Rossi, Innocenti Giorgio.
Bene, grazie a tutti, buonasera a tutti. È ravvisato il numero legale, si dà inizio al Consiglio Comunale. E nomino scrutatore Berini, Giacomelli e Gori Fiorella. Semplicemente due parole a poca distanza dall'evento atmosferico, tromba d'aria, comunque che ha causato sicuramente tantissimi danni, anche a me personalmente, cioè non personalmente, alle mie piccole proprietà, sia familiari che aziendali. La cosa che voglio dire, al di là dei ringraziamenti alle tante persone che mi hanno aiutato e ai vigili di fuoco che almeno nel mio caso sono intervenuti, credo anche rischiando molto di più di quello che dovrebbe rischiare una persona che percepisse uno stipendio del genere, insomma rischiando la propria vita, stando su un cornicione, tentando di salvare un'abitazione. Persone venute anche da molto lontano, dalla Lombardia, dal Piemonte, per cui credo ci sia stato veramente... Mi sono anche sentito orgoglioso, anche avendo ricevuto un danno... Però insomma, orgoglioso di contribuire a mantenere anche questo Stato, almeno nel caso mio. Ecco. Credo che la cosa che dobbiamo fare, anche come Consiglio Comunale, visto che comunque il Presidente Rossi ha annunciato giustamente che debba essere riconosciuto uno Stato di una calamità naturale, che se ce ne fosse bisogno, questo Consiglio Comunale, insomma, di farsi promotore delle esigenze dei cittadini. Noi siamo qui a rappresentare i nostri cittadini che sicuramente hanno avuto un danno diverso da quelli che eravamo generalmente abituati, no? Questa è una situazione che credo non si sia mai verificata nella storia della nostra città, no? Mentre per altri eventi, sicuramente quelli alluvionali, c'è stato sicuramente tante volte purtroppo dei danni, questa per noi è la prima volta che ci troviamo a combattere con quello che comunque è il vento, ecco. Per cui da parte mia, come Presidente del Consiglio Comunale, c'è sicuramente la piena disponibilità, qualora ce ne fosse bisogno, a farsi promotore degli interessi e dei danni che hanno ricevuto i nostri cittadini. Sì, il Sindaco ha delle comunicazioni, se ci sono qualche consigliere che vogliono dire qualcosa, se no si passa all'ordine del giorno. Bene, diamo inizio alla seduta. Punto numero 1, approvazione verbale, seduta Consiglio Comunale del 26-1-2015. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Punto numero 2, nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 1-5-2015-34-2018. Illustra l'assessore Musumeci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questo punto avevo comunicato con i capigruppo una settimana fa circa le nostre intenzioni, perché mi sembrava inopportuno per la nomina dei tre revisori, non perché non sia una cosa importante, ma perché la nostra è praticamente esclusivamente una ratifica, in quanto l'estrazione è stata fatta dalla Prefettura, la retribuzione che spetta ai sindaci revisori è decisa in base a delle leggi nazionali sulle quali noi non possiamo intervenire in nessuna maniera, quindi la delibera è presto fatta, insomma. L'unica cosa che devo comunicarvi è che i tre sindaci revisori estratti sono... la Prefettura ci aveva dato tre nominativi e per ogni nominativo due supplenti se non avessero accettato i primi. Invece tutti e tre si sono resi disponibili e quindi sono stati nominati Gianni Bitossi, Riccardo Tenerini e Serafino Tarturici, o Tarturici, scusatemi, non so. Turtu, ha ragione, ce l'ho attaccati qui, forse è meglio se me li metto. Tenerini e Serafino Tarturici. Ora, comunque credo che in narrativa nella delibera sia riportato. Comunque so che uno è il più lontano, è di una zona vicino a Siena, un altro è qui di Sesto Fiorentino, mi sembra. Sinceramente li nomina la prefettura, quindi noi su questo non possiamo intervenire, non è che in base alla distanza o alla posizione geografica possiamo fare qualcosa di diverso. Li nomina la prefettura e questi ti devi prendere. E il presidente lo farà chi negli anni ha svolto più incarichi negli enti locali. E il compenso è determinato da un decreto ministeriale, quindi non abbiamo nessun tipo di possibilità di manovra. Quindi il compenso è determinato dal numero di abitanti e dalla fattispecie del nostro bilancio, quindi è un calcolo che viene fatto su queste due questioni. La nomina però avverrà per loro dal 1° maggio, perché abbiamo ritenuto importante prorogare dal 23 marzo fino al 30 d'aprile l'incarico ai vecchi sindaci revisori, perché così possono concludere l'iter dell'ultimo bilancio e quindi i sindaci revisori entreranno col nuovo bilancio. Quindi verranno tenuti i vecchi sindaci revisori fino al momento dell'approvazione del rendiconto e poi decadranno e entreranno in funzione nuovi. Grazie.
Grazie Assessore Musumeci. Si apre la discussione, chi chiede di intervenire? Consigliere Canigiani.
No, come gruppo di Forza Italia si voleva chiedere una cosa, visto che la commissione non è stata fatta, ma eravamo d'accordo, la comunicazione era una presa d'atto, però capire come vengono scelti, al di là dell'estrazione, i nominativi, perché mentre l'assessore Musumeci parlava mi sono permesso di dire ma chi sono, perché onestamente sono anche cognomi che si capisce subito che non sono delle nostre parti, quindi ci premeva sapere se il prefetto estrae questi nomi all'interno di un albo, di un elenco di professionisti pistoiesi, oppure se è un albo regionale, che elenco è, ecco. E se a questo il Comune può eventualmente obiettare qualcosa, cioè se si potesse chiedere che perlomeno l'incarico fosse dato a professionisti della zona, perché mi sembra anche una cosa, no? Uno che viene da Siena forse avrà diritto anche a un rimborso, mi domando, quindi magari prenderlo di Pistoia forse ci costerebbe meno, non lo so, sono domande che faccio perché non abbiamo fatto la commissione, grazie.
Ci sono altre domande, altri interventi? Consigliere Cialdi.
Sì, noi siamo piuttosto critici verso questo decreto, verso questo sistema nuovo di nominare i revisori dei conti. In luogo di un unico soggetto ed una sola procedura, come avveniva prima con la delibera di nomina ad opera del Consiglio Comunale, è stato ora introdotto l'intervento di due enti, la Prefettura e il Comune, e di due distinte procedure, sorteggio e delibera consiliare, senza che nessuno dei due soggetti, in realtà, svolga realmente un ruolo attivo, perché uno sorteggia e uno ratifica. L'articolazione territoriale regionale sulla base del quale è stato fatto, è stato creato questo apparato e quindi viene effettuato il sorteggio, se da un lato può offrire maggiori garanzie per il sorteggio, potendo contare su un maggior numero di candidati, dall'altro presenta alcuni inconvenienti che è opportuno valutare. Tutti i compiti oggi assegnati ai revisori, notevolmente aumentati negli ultimi tempi, richiedono sicuramente una presenza assidua e una conoscenza approfondita dell'ente, organi, uffici, meccanismi di funzionamento. E non sempre ciò può essere assicurato, soprattutto nel caso di notevole distanza tra il domicilio del revisore e l'ente. Si aggiunga a ciò che la distanza comporta anche un aumento di costi per i rimborsi spese di viaggio da corrispondere e in molti casi potrebbero essere superiori anche ai compensi. Un ultimo e non minore elemento su cui porre l'attenzione è quello del ruolo affidato al Consiglio Comunale, cioè a noi. Ho capito che a questa delibera gli è stata data, credo, abbastanza poca importanza. In realtà, invece, secondo me, questa è una cosa sulla quale ci dovrebbe far riflettere tutti, cioè il ruolo del Consiglio Comunale. Secondo me, noi si potrebbe anche andare tutta a casa, perché mi sembra che tutte le leggi stiano facendo in modo che il Consiglio Comunale non abbia più nessun tipo di valore, se non quello di o fare un'interrogazione al sindaco per chiedere di tappare una buca, oppure di ratificare scelte fatte da altri. Io, onestamente, non ho più voglia. Il ruolo assegnato al Consiglio, in questo caso, massimo organo dell'ente, appare sicuramente riduttivo. Che senso può avere una sorta di ratifica di mera presa d'atto da parte di quest'organo? Il Consiglio è un organo deliberante, mentre in questo caso, senza poter esprimere alcuna volontà, prende semplicemente atto di procedure già compiute da altri, dell'estrazione effettuata da un soggetto esterno, la prefettura, della verifica circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità, di altri impedimento o di eventuale rinuncia effettuata dal competente ufficio interno nostro, i consiglieri, quindi noi, si trovano quindi costretti a votare, e si vota, mi domando che diavolo si voti, trattandosi di atto dovuto, svolgendo una mera azione esecutiva, senza neanche volersi addentrare nel tema di eventuali responsabilità di noi consiglieri che votiamo nel caso in cui un revisore dei conti facesse qualcosa di strano. Che senso ha aver richiesto espressamente nel decreto una delibera di consiglio dell'ente? La delibera è un atto amministrativo tipico attraverso il quale si fondono le volontà dei singoli consiglieri e si forma la volontà unica dell'organo collegiale. Ma quale elemento volitivo può essere presente in un atto del genere? E soprattutto, perché qualificare tale atto come delibera di nomina? Per configurare una nomina sarebbe forse necessario almeno assicurare libertà di scelta. Voi avete libertà di scelta in questo caso? Sarebbe stato forse preferibile lasciare al Consiglio la sola competenza per la regolamentazione del rapporto con l'organo e per la definizione del trattamento da corrispondere ai suoi componenti, eliminando il provvedimento di nomina in capo ad organi di governo dell'ente e prevedendo soltanto una verifica dei requisiti da parte degli organi burocratici dei nostri uffici. Questo per dire che, siccome credo che sia giunta anche un pochino l'ora di far capire anche a chi ci governa, a chi ci mette in capo chi ci mette in testa queste leggi, che sono farlocche, incredibili, ridondanti, non hanno niente che serva veramente alla trasparenza, come sembra fosse nata questo decreto, ma serve soltanto per mettere, per far qualcosa, per scrivere qualcosa. Io, onestamente, noi non ci sentiamo di votarla e per questo, non potendo votare contro, perché è inutile votare contro a un decreto di nomina, ci asteniamo perché non pensiamo che sia una cosa corretta votare una cosa decisa da altri.
Grazie consigliere Scialdi, consigliere Gori Fiorello.
Sì, dunque una riflessione che ho fatto oggi guardando questa delibera che voglio fare qui stasera, soprattutto anche dopo l'intervento di Scialdi, e che è questa. In un primo momento già da tempo pensavo che il fatto che il Consiglio Comunale fosse chiamato a prendere una delibera su un sorteggio fatto dalla Prefettura In un primo momento ho pensato che ci fosse una perdita di potere decisionale dell'organo di governo dell'ente e quindi mi era sembrato che questa, come diceva Cialdi, fosse una delibera, diciamo, non inutile, ma comunque da contestare o comunque da far riflettere l'organo di governo nazionale su quella decisione che è stata fatta. Poi, rivedendo per bene e andando ad analizzare, diciamo, la dinamica che ha portato il Ministero degli Interni a prendere questa decisione, mi pare nel 2011 o nel 2012, l'ho trovata una buona idea per questi motivi, perché intanto il Ministero ha predisposto un elenco nazionale di revisori dei conti che viene dall'elenco e dagli iscritti, credo, all'ordine dei commercialisti, e non so se solo all'ordine dei commercialisti o comunque un altro ordine di liberi professionisti o di professionisti. E su questo elenco hanno chiesto l'iscrizione circa 16.000, il Ministero degli Interni, secondo il bando, diciamo secondo i requisiti tecnici e soggettivi che avevano, ne ha selezionati 4.140 in tutto il territorio nazionale. Li ha divisi in regioni per residenza, la nostra regione ne conta 228, la regione Toscana, e il sorteggio riguarda regione per regione. Un dato impreciso che si diceva prima, che mi sento qui perché l'ho letto, di contestare, è quello che le spese di viaggio o l'indennità, diciamo, che spettano sicuramente al revisore, che come nel nostro caso, mi sembra, leggendo nomi, ho fatto una ricerca, sono da Signa, da Montalcino e da Viareggio, nel caso che i viaggi saranno rimborsati e anche saranno rimborsate le presenze al di fuori dell'orario normale di lavoro, però questo rimborso non può superare il 50% dell'indennità che è prevista per legge, che nel nostro caso si aggira dalle 9.000 ai 10.000 euro all'anno. Allora, dicevo, l'ho trovata una cosa giusta, ma la sostanza dell'idea è quella di avere, si va verso sempre di più, questo è un organo tecnico, non è un organo politico, è un organo tecnico di garanzia, il Collegio dei Revisori, e quindi come organo tecnico di garanzia è giusto che abbia un'indipendenza politica. L'indipendenza gli viene dal fatto che sono in un ordine libero professionista, in un ordine professionale, e che vengono attribuiti non per decisione di un organo politico, ma per decisione della sorte in questo caso, e comunque di un organo terzo. Quindi il primo è il fatto che si debba andare, anche nel controllo per garanzia dei cittadini, si debba andare affinché questo organo diventi al 100% un organo tecnico di controllo, e quindi è una garanzia per tutti sulla regolarità dei bilanci, sull'estensione e sull'applicazione delle norme che riguardano la contabilità degli enti locali, perché si tratta di bilancio e di contabilità degli enti locali. Questo metodo credo che sia, come dicevo prima, ormai diventato imprescindibile a favore del cittadino, perché questo metodo garantisce la terzietà rispetto a una scelta che fino ad oggi era data da un organo politico, seppur il Consiglio Comunale rappresentativo dei cittadini, però fino ad oggi veniva dato da un organo politico, e trattandosi, come dicevo, sempre di più e sempre da chi legifera su questo argomento, è ritenuto, a mio giudizio, favorevolmente come puramente un organo tecnico di garanzia. Questo metodo, credo, e già si sta lavorando anche da parte, penso, del Ministero, come ho trovato anche delle pubblicazioni, si sta lavorando anche perché questo metodo sia applicato agli enti partecipati dagli enti locali. Fino ad oggi le nomine, basta pensare ai nostri enti partecipati del nostro comune, quando più volte si è urlato, infamato, quando si parla di controlli sul bilancio e tutti, perché fino ad oggi le nomine dei revisori degli enti partecipati agli enti locali sono fatte direttamente dal sindaco. Io credo che anche in questo caso la scelta sarà una scelta giusta andare a nominare anche questi da, con un metodo di discrezionalità, con un metodo tecnico che non fa mettere mano al politico su questo. E non lo dico tanto, mi veniva di pensare prima quando si scherzava con un altro collega, dico, si legge tutti i giorni quello che succede, non dico tanto per la Toscana, diciamo, per la provincia di Pistoia o per le province da noi vicine, ma mi immagino quello che si legge sta succedendo o succedono, non voglio fare campanilismo, ma anche in regione più distante da noi, quando le nomine non hanno un carattere di indipendenza e di terzialità. Grazie.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, la parola all'assessore Musumeci per la risposta.
Sì, solo un attimo per rispondere al capogruppo Canigiani, come hanno già risposto anche Fiorello e il consigliere Scialdi, l'albo è regionale. Sicuramente su questa questione avrei delle valutazioni politiche che si potrebbero fare, però la mia è una semplice ratifica tecnica, quindi mi esimo da questo intervento. Grazie.
Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Scialdi.
Molto velocemente, per dire che forse il consigliere Gori non ha colto bene qual è la mia critica alla legge, al decreto. Non è tanto il fatto di sorteggiare, che è un sistema come un altro e può andare benissimo, non è un problema quello del sorteggio, è che cosa c'entra il Consiglio Comunale? Cosa c'entra il Consiglio Comunale di nominare gente che è stata sorteggiata e che io non ho potere di poter modificare? Quindi è quello il principio che a noi non va bene, che non ci torna e per il quale noi votiamo l'astensione.
Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giacomelli.
Per dire che niente, noi si approva questa, diciamo, delibera che viene così, tra virgolette, imposta con questa legge nuova e che purtroppo, quanto detto dal collega Scialdi, bisogna pigliare atto purtroppo a volte anche di certe, cioè il ragionamento può essere anche valido, nel senso che il Consiglio Comunale alla fine, se ci scelgano, e per noi può essere anche un aspetto corretto quello di avere nomine di personale che dovrebbe venire a controllare, non che sia nominato dal Consiglio ma che venga inviato in qualche modo. Io credo che, se devo dire proprio quanto immagino, è nominare i sindaci revisori attraverso un sorteggio, a me mi sembra un aspetto che va ormai, cioè, o chi pensa queste cose si affida alla sorte, allora probabilmente le questioni si eliminano in maniera, secondo me, sbagliata, ma prendiamo atto di questo e che chi verrà a svolgere questo lavoro sia sicuramente all'altezza, nonostante che, dice sì, è scritto all'albo, però a volte, fino ad oggi, noi qui in Consiglio Comunale abbiamo avuto persone serie e che hanno tenuto in modo molto molto corretto, hanno giudicato in maniera esatta quella che è il lavoro, e quindi anche un riconoscimento ai dipendenti del comune. Quindi ci auguriamo che questa sorte abbia la doppio effetto e sia fortunata anche insieme al sorteggio. Grazie.
Consigliere Gori.
Sì, solo per la dichiarazione di voto e per dire che Io non so se l'organo competente in questo caso, per me poteva essere anche il decreto del sindaco invece la delibera di consiglio comunale. A me mi preme ribadire il principio, un organo tecnico di garanzia, che sia scelto col sorteggio, che sia scelto in altro modo, però un organo tecnico che garantisca la garanzia, che dia garanzia ai cittadini di un controllore che controlla. Questo era il concetto del succo del discorso. Poiché la delibera sia di competenza del Consiglio della Giunta o un decreto del sindaco, interessa poco. Le persone sono già state scelte per una legge nazionale e quindi l'importante è la garanzia per il cittadino, che chi controlla deve controllare. Grazie. Scusa, non ho fatto la dichiarazione di voto. La mia dichiarazione di voto, l'avete capito, che è favorevole convintamente perché la ritengo una buona idea, una buona scelta di indipendenza e di terzialità rispetto alla scelta da parte del Consiglio Comunale.
Prima di mettere in votazione la delibera, mi preme sottolineare nuovamente e farvi presente che stamani mattina mi è stato inviato un'email dove si è inserito il punto numero 8, che tutti sicuramente avete letto e avete approfondito, per quanto riguarda c'è questo dubbio sulla riduzione del 10% di tutti i compensi e possa valere anche per questa tipologia. Indipendentemente dai sistemi di elezione o di nomina, io sono più portato per le elezioni, siamo un consiglio comunale, si vota, però questo è sembrato che fino ad oggi ci sia stato persone non politicizzate, ma persone all'altezza di svolgere la propria mansione. Certo, la cosa che non cambia è il rapporto che i revisori dei conti hanno con questo consiglio comunale. Rispondono al Presidente e al Consiglio Comunale. Per cui, che siano nominati e che siano votati, la legge, questo per fortuna non l'ha tirato nulla, insomma, rispondono sempre a noi. Bene, metto in votazione il punto numero 2, nomina collegio del revisore dei conti per il triennio 2015-2018. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Voto a favore, Partito Democratico, lista per Quarrata Mazzanti Sindaco, gruppo misto, si astiene Forza Italia e Insieme per Quarrata. Della stessa è richiesta l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Votazione come la precedente. Punto numero 3. Interrogazione presentata in data 9/2/2015, protocollo numero 5740, dal gruppo consiliare Insieme per Quarrata ed avente ad oggetto ex ospedale Caselli. Chi illustra? Consigliere Scialdi, prego.
Essendo un'interrogazione, leggerò l'interrogazione. Abbiamo presentato questa interrogazione sulla scorta di una lettera inviata da un legale al Comune e della quale il nostro sindaco ci ha subito informato. Quindi, i sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Insieme per Quarrata interrogano il sindaco e la giunta comunale di Quarrata, premesso che in data 10 gennaio 2015, con protocollo 589, questa cosa fa ridere il sindaco, ma però, codesta amministrazione ha trasmesso per posta elettronica a tutti i consiglieri comunali la nota inviata dall'avvocato Umberto Buiani, datata 7 gennaio 2015 e avente per oggetto procedura aperta di ricerca immobile nel comune di Quarrata da destinare a Casa della Salute, considerato che dalla nota inviata dall'avvocato Buiani fra tanto altro si legge che diffidano l'ASL numero 3 di Pistoia a fornire entro non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente una risposta definitiva circa la volontà di acquisto dell'immobile offerto Casa Selezione. Si riservano i proprietari di Casa Selezione di richiedere nelle sedi giudiziarie competenti il risarcimento dei danni subiti e si legge anche che è chiaro che ASL o in via gradata lo stesso comune è tenuto a risarcire tutti i danni cagionati al signor Nicola Gemignani e alla società Casa Selezione. Visto il lasso di tempo trascorso, i 15 giorni sono passati ormai da tempo, noi abbiamo protocollato la nostra il 9 febbraio 2015, un mese fa, quindi sottoscritti i consiglieri comunali chiedono di conoscere 1. Quali sono state le iniziative adottate dalla pubblica amministrazione in merito. 2. Se ci sono stati contatti e o corrispondenza con l'ASL numero 3 di Pistoia in merito a quanto asserito dall'avvocato Bugliani. 3. Se il sindaco e la giunta hanno notizia se l'ASL numero 3 ha risposto e in che modo all'avvocato Bugliani. E 4. Infine, per capire il motivo per quale lei sindaco e la sua giunta si sono sentiti in dovere, giustamente, di inviare a tutti i consiglieri la lettera dell'avvocato Bugliani sopra richiamata, ma non si sentì in dovere di interpellare e quindi tenere in considerazione tutto il Consiglio Comunale quando, nelle segrete stanze, prendeva accordi con l'ASL 3 di Pistoia per autorizzare il mutamento della destinazione d'uso dell'ex ospedale Caselli, al fine di consentire la monetizzazione ad ASL, tenendo quindi all'oscuro tutto il Consiglio Comunale, organo sovrano, in queste circostanze che interessano tutta la collettività. Queste sono le quattro domande alle quali chiediamo risposta. Grazie.
Grazie, consigliere. No, prima se c'è degli interventi. Ci sono interventi da parte del Consiglio? Non ti preoccupare. Consigliere Gori, ha 3 minuti di tempo.
Sì, 3 minuti, lo so che sono 3 minuti, ma sul Caselli come faccio a non parlare? Vorrei parlare dopo altri interventi, ma... Dunque, se hai avuto modo di parlarne, qui ho messo insieme fogli già altre 3 o 4 volte con interrogazioni e con mozioni, discussioni varie sulla questione della Casa della Salute. L'ultima volta, il 1° dicembre, io feci un intervento, insomma, piuttosto complicato anche per me, ma insomma un intervento che andava anche contro la volontà della maggioranza a cui faccio parte. Dissi che avrebbe avuto anche conseguenze sul proseguo tutta una serie di cose, un intervento che non sto qui a ricapitolare. Ma mi preme in questo caso, sollecitato da questa interrogazione, dire alcune riflessioni su quello che è stato questa vicenda dal 2008, quando ha iniziato l'USL, ha iniziato a studiare, diciamo, un metodo, un procedimento amministrativo per dotare Quarrata di un servizio, la cosiddetta Casa della Salute, o meglio un servizio alla popolazione che andasse a sopperire a quelle carenze del distretto sanitario di via Marco Polo. L'USL è partita dal 2008 individuando l'edificio ex ospedale Caselli per fare la Casa della Salute, ci ha portato avanti fino al 2012, mi sembra, o comunque alla fine del 2012, sapendo, dicendo a tutti o facendo capire almeno a tutti che la Casa della Salute sarebbe stata fatta all'ex ospedale Caselli. Poi c'è stata un'inversione di marcia quando siamo arrivati a dire che l'USL ricercava un immobile su Quarrata diverso, effettivamente se lo cercava diverso da quello di sua proprietà, che aveva per trasferimento fatto ex legge dal comune di Quarrata. Mi è sembrata una vicenda tutta strana, nel senso che invece di preoccuparsi di dare con sollecitudine un servizio già richiesto da tempo alla popolazione, si andasse a ricercare nuovamente con un bando farraginoso, un bando di ricerca che, a quanto ho letto negli atti, mi sembrava fosse solo una ricerca, che comunque se era un bando di gara doveva essere un bando di gara, come tutti gli enti, sopportato da un finanziamento, perché prevedeva una spesa e quindi l'ASD avrebbe dovuto prevedere anche un finanziamento. Almeno nel primo tempo era così, poi siamo arrivati a una prima indicazione, c'è una delibera anche dell'USL nel quale dice che si preferiva la realizzazione di un nuovo edificio, era già stato individuato come migliore in graduatoria un proponente che diceva avrebbe fatto un nuovo edificio in località presso la rotonda lì di via Bologna, dei Martiri, l'ex Martiri, i Martiri lì tra l'incrocio a via Europa, via Vecchia Fiorentina, via Bologna. E poi dopo c'è stato un accavallamento di cose per cui si è rovesciata anche questa graduatoria a seguito di una richiesta di accesso agli atti del secondo classificato, c'è stato un ribaltamento per cui si è assistito ad un rovesciamento della graduatoria e oggi ci viene detto e si riconosce anche da parte dell'USL ma anche dagli avvocati che ci scrivono per conoscenza dicendo sì, si sostiene la soluzione, cioè la graduatoria è stata eseguita a favore di una soluzione della, dell'ex casa selezione dei fratelli di Gemignani in via Montalbano, e quindi ci si intima anche noi di essere trascinati in un contenzioso, perché il Consiglio Comunale legittimamente ha cambiato una decisione che la Giunta aveva preso, che era quella della valorizzazione dell'ex ospedale Caselli. Allora dico, mi sembra tutta una vicenda così faraginosa, non lo so, ognuno gioca, penso che ci sia dietro, non vedo come possa essere chiamato in causa il Comune a risarcire un danno che non credo che abbia a governare una città e fare delle revive, non credo che sia andare a prendersi i danni che eventualmente verranno richiesti da un privato che ha partecipato a un bando per un altro ente. Mi sembra una cosa assurda, non lo so a che gioco si gioca, che cosa stanno facendo, però mi sembra questa assurda. Qui devo dire, rispetto all'altra volta, che forse non ebbe occasione di dire, però devo dare un riconoscimento, diciamo, al coraggio anche, diciamo, del sindaco, che nelle due ultime sedute del 29 settembre e del 1 dicembre e successivamente con una seduta della Giunta ha riconosciuto, diciamo, quello che è stato l'orientamento forse di una parte della cittadinanza ma anche del Consiglio Comunale, perché coraggio, diciamo, che l'ha fatto tornare, finisco, sulla sua decisione della delibera 40 e quindi ha fatto in modo che tutta l'amministrazione ritornasse su una decisione che è quella di non disperdere un valore del vecchio fabbricato dell'ex Caselli, annullare quella delibera della Giunta Comunale numero 40 e dare sì forza e gambe a chiedere all'USD la realizzazione della Casa della Salute, dove intende farla, se la faccia, però che la faccia, finalmente la faccia, e rispetti quelle che sono le volontà del Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Gori. Ci sono altri interventi? Consigliere Cervo.
Volevo dire soltanto poche parole. Volevo intanto sottolineare che la vicenda della Casa della Salute, che tanto sta a cuore a tutti noi, la maggioranza e l'opposizione, ha visto coinvolto, oltre che l'amministrazione e tutte le persone presenti su queste poltrone, soprattutto la cittadinanza, che in qualche modo si ha dimostrato attraverso una mobilitazione, un'aggregazione, attraverso un comitato, ha indicato la propria volontà preferendo e indicando la Casa della Salute presso l'ospedale Caselli e facendo un proprio percorso. Naturalmente ci sono stati molti step che hanno interessato questa Casa della Salute, alla vicenda sono dettagliatamente depositati agli atti lo svolgimento di questa vicenda attraverso i verbali che possono essere riletti e riascoltati, e quindi sappiamo molto bene che in questo caso però si è veramente assistita ad un salto di qualità della politica. In questo caso io sento veramente il dovere di riconoscere al nostro sindaco Mazzanti, alla nostra amministrazione, di aver avuto la capacità di passare la parola al Consiglio Comunale e di lasciare che questo si esprimesse, che questo decidesse in modo sovrano, così come doveva essere, tanto che si è pervenuta con una votazione all'unanimità ad una delibera che ha indicato che la Casa della Salute, il Consiglio Comunale di Quarrata, l'avrebbe collocata presso il Caselli le vicende poi sappiamo molto bene tutti, fino a un certo punto possiamo esprimerci e lo abbiamo fatto, dopodiché poi le competenze spettano all'ASL del nostro territorio. Con questa interrogazione naturalmente mi pare di cogliere la preoccupazione del consigliere Scialdi di capire lo svolgimento che c'è stato a seguito di questa lettera e il coinvolgimento, mi pare di aver colto, la preoccupazione di capire in che modo noi possiamo essere coinvolti in questa diatriba. Abbiamo avuto contatti e colloqui con il nostro sindaco, il quale ci ha ribadito appunto che per quanto riguarda la sua persona e quindi l'amministrazione comunale, il rispetto assoluto di questa delibera, di questa mozione che è stata votata all'interno del Consiglio Comunale e la serenità con la quale noi possiamo in qualche modo assistere allo svolgimento di questa vicenda, sperando che le cose vadano nella direzione che tutti abbiamo indicato e naturalmente i tempi poi non sappiamo quali possono essere, perché non sono tempi a nostra disposizione che possiamo decidere e controllare noi, le decisioni vengono prese altrove. E quindi io volevo veramente ripercorrere brevemente questa situazione, questa vicenda, perché volevo in qualche modo, agganciandomi all'intervento del consigliere Scialdi precedentemente, che in questo caso davvero si è avuto la forza e il coraggio di riconoscere e rispettare la volontà del Consiglio Comunale, ritornando in qualche modo su una posizione che non era all'inizio proprio quella alla quale siamo pervenuti attraverso la delibera sulla Casa della Salute.
Grazie consigliere Scerbo, ci sono altri interventi? La parola al sindaco.
Io che si parla della Casa della Salute qui in questa aula sono già diverse volte e io l'ultima volta che se n'era parlato ho detto che la competenza per realizzare la Casa della Salute spetta all'ASL, le risorse le deve trovare la Regione Toscana, l'amministrazione di Quarrata e il suo Consiglio Comunale non possono fare altro che lavorare politicamente perché questo servizio sia realizzato nel comune di Quarrata. Per cui mi limito a rispondere alle domande che sono state poste in questa interrogazione. Quali sono state le iniziative adottate dalla pubblica amministrazione in merito? Noi avevamo come giunta approvato un protocollo d'intesa con ASL, il Consiglio Comunale ha detto un'altra cosa, assumendone le sue responsabilità. Abbiamo comunicato ad ASL la decisione del Consiglio Comunale ed abbiamo comunicato ad ASL il ritiro del protocollo d'intesa che avevamo approvato e non firmato. Domanda numero due: se ci sono stati contatti o corrispondenza con ASL di Pistoia in merito a quanto asserito dall'avvocato Buiani. L'avvocato Buiani a noi ci manda una lettera per conoscenza, la invia all'ASL, quindi nessun contatto fra ASL e amministrazione comunale su quanto asserito dall'avvocato Buiani. Se il sindaco e la giunta hanno notizie, se l'ASL ha risposte in che modo all'avvocato Buiani. L'avvocato Buiani indirizzava la lettera all'ASL, io non sono a conoscenza di risposte da parte dell'ASL, perché l'avvocato Buiani a noi ce l'ha comunicato per conoscenza, l'ASL non ci ha comunicato niente. Per quale motivo il sindaco e la giunta si sono sentiti in dovere di inviare a tutti i consiglieri la lettera dell'avvocato Buiani? Come dire, qualcuno aveva pensato che io nascondessi documenti segreti fra l'amministrazione comunale e l'ASL. Quindi a me non mi sembravano documenti di un'importanza tale da doverli mantenere segreti, però può darsi che avessi mantenuto segreti delle comunicazioni fra l'ASL e l'amministrazione comunale. Per non ripetere lo stesso errore ho girato la comunicazione che ci aveva fatto l'avvocato Buiani a tutti i consiglieri comunali.
Grazie sindaco, la parola al proponente per...
Ma Non so che dire, perché praticamente bastava dire no, 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 no. Era la solita cosa. Io mi aspettavo che onestamente, dopo una lettera di un legale che ci coinvolge, ma quantomeno, ma senti Dio, ma questa casa della salute noi si vuol fare oppure si vuol aspettare che qualcuno decida per noi tra X anni di fare qualcosa a Quarrata che praticamente è rimasta l'unico comune di tutta la provincia priva della casa della salute. Ma io no, oggi mi ero riproposto di non andare a fare, non discutere, non prendere nemmeno posizioni, volevo ascoltare le risposte a tutte le interrogazioni che abbiamo fatto, perché di carne a fuoco ce n'è talmente tanta che continuare a mettercene ora d'impeto rispetto a una domanda, a una risposta, non me la sento. Quindi prendo atto delle risposte del sindaco, che sono quattro no, diciamo, ha risposto, e quindi delle risposte mi ritengo soddisfatto, nel senso di aver sentito le risposte alle domande. Ma aspettavo onestamente un pochino più di considerazione per il Consiglio, ma questo è un problema mio.
Bene, grazie. Passiamo al punto numero 4. Interrogazione presentata in data 9/2/2015, protocollo 5746, dal gruppo consiliare Insieme per Quarrata ad evento d'oggetto Asilo di Via Lippi. Illustra, consigliere Scialdi.
Purtroppo mi dovrete sopportare, perché era stato deciso che queste cose le doveva fare il consigliere Innocenti, ma essendo malato tocca a me. Anche qui leggerò l'interrogazione che riguarda l'asilo di Via Lippi, che ricordo un pochino a tutti, è uno dei progetti PIUS, che doveva essere finito e consegnato e aperto nel dicembre 2012. O settembre 2012, non vorrei sbagliare il mese. I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Insieme per Quarrata interrogano il sindaco e la giunta, premettendo che con deliberazione numero 2 del 12 gennaio 2015, quindi recente, la giunta comunale ha disposto la risoluzione del contratto d'appalto stipulato in data 20 maggio 2011, repertorio numero 20/2011, e tutti gli atti successivi con l'associazione temporanea d'impresa Centauro SRL, con sede a Signa. Vista la determinazione numero 5 del 12 gennaio 2015, emessa dal responsabile del servizio Area 2 Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono di conoscere. Qui le domande sono un pochino di più, sono 7. 1. Quali sono stati i motivi per cui il direttore dei lavori, nominato da codesta amministrazione, è ricorso a 3 sospensioni dei lavori. 2. Corrisponde a verità quanto afferma l'associazione temporanea d'impresa Centauro SRL, ditta esecutrice dei lavori, che il progetto esecutivo non prevedeva opere ritenute poi essenziali per la realizzazione dell'opera? 3. Perché i lavori sono stati consegnati parzialmente, instaurando fin da subito un contenzioso con l'impresa, fra l'altro prevedibile, come dice l'impresa. 4. Perché se, come si legge nelle varie deliberazioni e o determine, la committenza e la direzione lavori si lamentava di una estrema lentezza nello svolgimento dell'opera e il mancato rispetto dei tempi del cronoprogramma da parte dell'impresa esecutrice, perché, ripeto, non si è provveduto alla risoluzione del contratto di appalto prima di stipulare l'accordo transattivo datato 17 marzo 2014 fra l'amministrazione e la Centauro SRL? La risoluzione del contratto prima dell'accordo transattivo avrebbe sicuramente comportato un risparmio da parte della pubblica amministrazione di 241.000 euro. 5. Quinta domanda. A che titolo sono stati corrisposti alla Centauro SRL la non modesta somma di 241.000 euro? Sesta domanda, in che data è prevista la riapertura del cantiere per il completamento dell'opera? Settima e ultima, quali iniziative sono state fino ad oggi intraprese dall'amministrazione comunale nei confronti dell'ATI Centauro SRL? Grazie.
Grazie consigliere Scialdi. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Gori.
Oh, scusi. Sì, dunque, su questi argomenti intervengo perché mi preme fare alcune osservazioni, anche perché mi interessano, cioè sono impegnato da un punto di vista anche professionale, quindi sono cose che mi appassionano e più volte sono intervenuto su queste questioni. Allora, intervengo perché, come già dal 2012 che sono qui in quest'Aula, ho sempre ripetuto che c'è stato un periodo in questa amministrazione, non voglio additare a nessuno, anzi altre volte l'ho fatto, però non voglio additare a nessuno, però c'è stato un periodo, quello prima dell'elezione del nuovo Consiglio Comunale, che io ritengo, è una mia opinione personale, però i dati, i fatti poi me l'hanno anche riscontrato, che questa amministrazione precedente o amministrazione, non so, ha prodotto degli atti, ha prodotto peggiori atti dell'ultimo periodo, e mi riferisco agli atti amministrativi, senza volere additare decisioni politiche di più su investimenti, perché ritengo che chi ha programmato di investire 20 milioni per l'amministrazione di Quadrata abbia fatto una scelta giusta, perché bisogna guardare anche allo sviluppo di una città. Però dico che la formazione di quegli atti, e non è che il politico o soltanto il politico forma di quegli atti, ma tutti, a partire dalla dirigenza, a partire da tutti quelli che ci lavorano sopra, hanno formato degli atti di pessima qualità. E questo me lo dà il riscontro degli atti che hanno formato la realizzazione della piscina, degli atti che hanno formato, che hanno messo in moto la realizzazione delle piste ciclabili, il progetto di realizzazione delle piste ciclabili. Un altro di questi è quello che si sta parlando stasera all'asilo di Via Lippi, e l'altro forse, mi dimentico forse di qualcuno, ma anche ci vorrei mettere anche la scuola di Via Dante Alighieri, che ha subito diversi ritardi. So che l'amministrazione anche su Via Lippi si è passata in corso d'opera da una decisione di un tipologia di scuola a un'altra, e questa è incisa. Ma dico questo perché nella formazione soprattutto di questi atti qui, io dico un dato su tutti, si parla da tempo, da quando mi ricordo che era ministro dei lavori pubblici l'onorevole Di Pietro, che aveva fatto una prima riforma sugli appalti dei lavori pubblici, e se ne parla ancora di questi appalti. Siamo arrivati a una selezione di appalti con una procedura che sembrava che potesse dare una selezione alle imprese, che era quella della procedura cosiddetta ad offerta economicamente più vantaggiosa, che consentiva alle commissioni di gara di dare una discrezionalità preventiva alla qualità delle imprese e alla serietà delle imprese che vanno a costruire. Anche questa gara è stata fatta così, ma un dato da tecnico, lo dico, non per tutti sarà una cosa, una cosa che gli dà coscienza dell'importanza, ma dicono, in un progetto che prevedeva la realizzazione di quest'opera, in 400 giorni siamo stati buoni ad appaltare a un'impresa che dichiarava di realizzarla in 185 giorni o 180 giorni, per avere un punteggio tre volte superiore, per avere un punteggio superiore rispetto alla media. Ma dico, io lo dico così da disinteressato, non conosco né centavo, però dico che si è formato un atto che non ha una sostanza tecnica di base. Com'è possibile che se un tecnico, una serie di persone hanno lavorato su quell'opera, dicano che per fare quest'opera ci vuole 400 giorni, lui ne ha offerti 180, 180 è meno della metà. E meno della metà, ci è voluto 3 anni, non so, voglio dire, quello che ci è voluto nel fare questo. Dio soltanto un dato che è emerso da questi dati qui. Quindi dico, siamo arrivati all'inizio dei lavori, si è scelto un contraente, cioè che ormai purtroppo succede in questa carestia di lavoro e tutto, ci sono le imprese, cioè gli appaltatori, che hanno, assoldano, come si dice, chi assolda il killer, chi assolda il riservista, assoldano dei tecnici che sono tecnicamente preparati per andare a aumentare l'importo dei lavori con le pubbliche amministrazioni. Lo fanno di mestiere, prendono una percentuale su quello che ricavano, forse questa è una di quelle ditte, non lo so, di questa parte. Però si è creato un nuovo mestiere, c'è quello che è il consulente che fa, di professione fa la revisione dei contratti per andare a fare riserve, ne ha fatte anche 15 il giorno questa qui. Io concludo, l'ha fatta anche 15 il giorno. Allora dico, però, in quel periodo si è prodotto degli atti che sono stati peggiori di quello. Oggi, fortunatamente, si è avuto un'evoluzione in questa formazione dell'atto. Voi per la preparazione delle persone che ci lavorano, voi per l'amministrazione, voi per l'oculatezza della parte politica che segue queste cose, si è migliorato di gran lunga la formazione di quest'anno. Voglio pensare soltanto questo, che fino al 2012, quando ancora si era di fronte, si aveva il coltello girato dalla parte della lama, oggi finalmente siamo arrivati a produrre degli atti che ha rigirato questa frettata, ha rigirato e quindi si è potuto prima concordare come si fa per tutti, bravo, mettiti in riga e finisci i lavori, ti si dà, certamente con le giustificazioni sono 240.000 euro, non su 1.200.000, aveva fatto il ribasso del 30, non so quanto aveva fatto il 40, si è concordato in buona fede, cioè in armonia, in accordo fra le parti, si è fatta una transazione per dargli 240.000 euro, che sono quelli che chiedete le spiegazioni, 240.000 euro perché questo appaltatore finisse regolarmente i lavori. Dopo che si è accertato, secondo me, non lo so, non sono dentro l'amministrazione, ma dopo che si è accertato, che nonostante...
Concluda, consigliere Gori, perché è una mancanza di rispetto verso il Consiglio, non a rispettare i tempi. Scusa, io non voglio fare la parte del cattivo, però c'è un tempo...
Scusa,
fa una sintesi a 3 minuti di tempo.
Non importa, metto mi faccio una parte o sì, però scusa.
Che parte? Tutte le volte non ho fatto parte di nulla. Voglio dire, sono 5 minuti e parla, l'ho suonata a 3 minuti e mezzo e continua. Ma lei può parlare quanto vuole, si può discutere di questi argomenti, come il consigliere Monai può presentare mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, no? Se lo presenta un altro gruppo consigliare parla per 3 minuti. È così il regolamento. Io non le voglio fare nessuna parte, per l'amor di Dio, anzi. Gli posso dire che è un piacere ascoltarla perché sa dove mettere le mani. Però insomma, per il rispetto di tutti, i tempi vanno rispettati. Ci sono altri interventi? Consigliere Cervo.
Dunque, io mi domando, anzi domando a chi è assiduo alla politica, alla vita politica di Quarrata, io non lo ero fino a che non ho deciso di prendervi parte, quante volte si è visto provvedere alla soluzione di un contratto verso una ditta appaltatrice negli anni precedenti. Io ho molto apprezzato che si sia arrivati a questa cosa, perché in qualche modo è un nuovo modo di gestire la cosa pubblica, come se in qualche modo si andasse ad amministrare un bene come se fosse un bene privato, nel senso che se noi per fare una struttura privata pensiamo di fare degli accordi con una ditta appaltatrice, ci si aspetti che questa ditta rispetti questi accordi e ci si tuteli anche con delle clausole, mentre prima nel pubblico sembrava che si dovesse sempre soprassedere, che i tempi non fossero mai, non venivano mai rispettati, ma che si potesse soprassedere anche a queste, le opere diventavano incompiute negli anni e diventavano farraginose con costi insostenibili, finalmente questa volta si è avuto la forza e il coraggio di in qualche modo prendere il toro per le corna e di dire se l'opera non è stata consegnata o non si riesce a consegnarla nei tempi previsti, è opportuno risolvere, pervenire alla soluzione di questo contratto, perché noi abbiamo bisogno di avere tempi certi, perché queste opere hanno un costo e soprattutto perché i cittadini aspettano queste opere, perché ne abbiamo un gran bisogno di strutture pubbliche che sono destinate ad accogliere molti bambini che sono stati dirottati in altre strutture. Quindi io ho apprezzato che si sia provveduta a questa a questa azione e auspico che ci siano maggiori controlli su tutti gli appalti, su tutte le ditte, su tutti i lavori che sono in corso nel nostro territorio e che veramente vengano rispettati gli impegni presi, soprattutto per quanto riguarda sì la qualità della struttura, la costruzione della struttura, ma anche il rispetto dei tempi, perché non possiamo permetterci di spendere il nostro tempo così in attese inutili e farraginose.
Grazie consigliere Cervo, ci sono altri interventi? Consigliere Perini.
Buonasera a tutti. Ma l'asilo di Via Lippi non ha fatto che rispettare la strada di tutti più, non si è portato in fondo neanche un appalto. Tutti gli appalti sono saltati. È una cosa impossibile, io me lo sono chiesto tante volte, ho fatto il gioco delle probabilità, un c'è vezzo, 100 su 100, non c'è vezzo da punte parti. Quindi la colpa qui è morir fanciulla, ma va cercato nel chi dà l'appalto e chi lo riceve. Perché non si può accettare condizioni di un terzo nel tempo e di un terzo nel prezzo e poi pretendere che i lavori vengano fatti a opere d'arte nei tempi previsti. Il contratto d'appalto è molto semplice. Io non so come mai non si riesce a portarlo in fondo. È di una semplicità estrema. Si cerca la struttura dell'azienda, la struttura finanziaria dell'azienda, si sceglie il costo e la durata. Basta. Se non si rispetta, non si ha questi requisiti, le opere non si fanno. Così sono gli appalti. Io ho gestito per 3 o 4 anni appalti in un'azienda, erano questi. Quanti appalti si perdeva perché non sapeva la struttura fisica delle persone o le capacità finanziarie per accettare un appalto troppo grosso? Ma è semplice. Qui a Quarrata non c'è un appalto che è arrivato in fondo. O per difetti di forma, o perché le aziende saltano, perché non sono capaci. Io se leggo l'interrogazione, le tutte le domande che sono state fatte, mi meraviglio che chi controlla lavori non sia arrivato in fondo a prendere una decisione con questa azienda. Poi questo contratto esaustivo, come è sostantivo, questo contratto transattivo, anche qui è stata accettata una cosa, transattivo, che vuol dire transesigere, da troviamoci d'accordo, no? Se ci siamo trovati d'accordo e poi i lavori non sono portati in fondo, allora che accordo è stato? Si poteva chiuderlo prima l'appalto e non si dà 240.000 euro. Ora che succede? L'asilo non è finito, il servizio non viene dato, la gente continua a pagare i soldi come deve pagare, ma se non gli si dà i servizi alla gente non è mica neanche giusto. Poi per colpa di codesta amministrazione è saltato, perché doveva controllare prima di dare l'appalto e durante. So, ora il Gori ha fatto un'affermazione, potrebbe avere anche ragione lui, che questa amministrazione è di riflesso, però siccome c'è e siccome c'era anche prima, le travi portanti di questa amministrazione c'erano anche prima, quindi io non mi sento di escludere la responsabilità di questa amministrazione. Quindi sono scelte politiche che hanno portato un danno enorme alla comunità e non c'è verso di trovare la soluzione. Pantalone paga, come al solito è sempre Pantalone che paga. Grazie.
Grazie consigliere Berini. Se non ci sono altri interventi, già intervenuto consigliere Gori. No, c'è la risposta dell'assessore.
Passo direttamente a quelle sulle risposte perché sono tante domande. Ringrazio i consiglieri di aver presentato l'interrogazione, i consiglieri di maggioranza, non solo quelli intervenuti ma tutti i consiglieri di maggioranza per il lavoro fatto in quest'anni che riguarda non solo l'asilo di Via Lippi ma tutte quelle sulle nostre opere. Allora andiamo subito a quelle che sono lì le risposte. Quali sono stati i motivi per cui il direttore dei lavori nominato da codesta amministrazione è ricorso a 3 sospensioni dei lavori? La prima sospensione dei lavori, che in data 22 ottobre 2012 la committente, come da verbale, sospendeva parzialmente i lavori, di cui all'ambito numero 1, onde consentire alla direzione dei lavori di redigere, a sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 163 2006, una prima perizia di variante suppletiva resasi necessaria da sopravvenute esigenze normative, cioè obbligo di conseguire il rilascio del certificato di prevenzione incendi anche per gli asili nido, e per inserire quelle lavorazioni resesi necessarie per il proseguo dei lavori. In ogni caso, con lo stesso primo verbale di sospensione parziale, veniva tuttavia concordato che l'appaltatore avrebbe eseguito talune lavorazioni rimanenti relative all'ambito del primo cantiere. La seconda sospensione dei lavori, invece, è in data 2 aprile 2013. Veniva redatto un secondo verbale di sospensione del cantiere che sospendeva tutte le lavorazioni previste nel progetto e che veniva firmato con riserva dall'appaltatore. I motivi della seconda sospensione e lavori risiedono nell'attrito sorto fra la ditta e la stazione appaltante in merito ad alcune opere strutturali per le quali la ditta richiedeva ulteriori compensi e nuove verifiche progettuali. Sospensione dei lavori comunque scaturita dall'indisponibilità della ditta a proseguire le lavorazioni nonostante l'appalto fosse stato affidato a Corpo. La terza sospensione dei lavori invece è in data 27 novembre 2013. Veniva disposta una nuova sospensione parziale dei lavori per consentire alla direzione dei lavori di predisporre una seconda perizia di variante suppletiva resasi necessaria ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 163/2006, essendosi danneggiati gli attacchi di base dei pilastri dell'edificio e risultando quindi necessaria una revisione del progetto strutturale e un'integrazione della pratica presso il Genio Civile, oltre che per inserire quelle lavorazioni resesi necessarie per il proseguo dei lavori. Passo alla domanda numero 2, che corrisponde a verità quanto afferma l'ATI Centauro SRL, ditta esecutrice dei lavori, che il progetto esecutivo non prevedeva opere ritenute poi essenziali per la realizzazione dell'opera? Le opere cui l'ATI Centauro fa riferimento sono tutte quelle previste nelle varianti 1 e 2, che sono state redatte ed approvate ai sensi dell'articolo 132,1 nel caso specifico A, per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ed è il caso dell'adeguamento degli impianti a fronte di una norma nel frattempo sopraggiunta relativamente alla protezione antincendio specifica per i nidi d'infanzia. B, per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento durante l'esecuzione dei lavori. Quindi il progetto esecutivo risultava completo in ogni sua parte, salvo poi in corso di esecuzione essere intervenute modifiche normative ed avere rilevato attraverso la demolizione del pavimento esistente l'opportunità, non la necessità, di provvedere a proteggere e rinforzare la carpenteria dell'asilo esistente al fine di ulteriormente migliorarne le caratteristiche meccaniche. Questo per ulteriore scrupolo e responsabilità dell'amministrazione, non sussistendone comunque l'imminente bisogno. Passo alla domanda 3. Perché i lavori sono stati consegnati parzialmente instaurando fin da subito un contenzioso con l'impresa, fra l'altro, prevedibile? Punto 3. La consegna parziale derivava dalla necessità di garantire la continuità del servizio del nido. Tant'è che nel momento in cui è stato possibile attrezzare la struttura della nuova scuola Caramelli e trasferirvi il servizio del nido, il cantiere è stato consegnato completamente. Questo però non determinava nessun danno alla ditta, giacché tale previsione era già stata portata a conoscenza della stessa, la quale aveva conseguentemente provveduto a redigere un cronoprogramma adeguato a tale evenienza. La domanda 4 mi chiedeva perché, siccome si legge nelle varie deliberazioni o determine, la committenza si lamentava di un'estrema lentezza nello svolgimento dell'opera e del mancato rispetto dei tempi del cronoprogramma da parte dell'impresa esecutrice, perché, ripeto, non si è provveduto alla risoluzione del contratto di appalto prima di stipulare l'accordo transattivo datato 17 marzo 2014 fra l'amministrazione e la Centauro SRL? La risoluzione del contratto prima dell'accordo transattivo avrebbe sicuramente comportato un risparmio da parte della pubblica amministrazione di euro 241.000. in parte l'aveva già detto il consigliere Gori, ribadisco un po' il tutto. L'importo transattivo deriva da quota parte delle riserve apposte dalla ditta così suddivise. Euro 219.133,17 a titolo di risarcimento danni a fronte di un importo complessivo richiesto di euro 1.092.456 euro per lucro cessante, maggiori spese generali, maggiori spese per maestranze, credito bancario, spese infruttifere e lesioni dell'utile. Euro 22.266,83 per lavori ordinati dalla stazione appaltante per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non comportanti modifiche sostanziali motivati da obiettivi e esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. La sesta domanda mi chiedeva o ci chiedeva in che data è prevista la riapertura del cantiere per il completamento dell'opera, e quindi si parla del presente e del futuro. 6. A norma dell'articolo 140,1 del decreto legislativo 163 del 2006, l'amministrazione comunale per l'individuazione del nuovo appaltatore ha deciso di intraprendere la procedura più trasparente e privilegiata dalla normativa, vale a dire di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si è conseguentemente proceduto all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la migliore offerta. La ditta arrivata seconda è il consorzio Multiservice G11, il quale ha manifestato il proprio interesse a subentrare per il completamento dell'appalto. In conseguenza di tale interesse, articolo 38, per poter procedere alla stipula dell'atto. Parallelamente, la struttura tecnica sta procedendo ad aggiornare i documenti progettuali relativamente alle opere residue da sottoscrivere congiuntamente alla stipula contrattuale. Tutte le spese necessarie per il riaffidamento dell'appalto, così come previsto dalla vigente normativa, saranno addebitate all'Ate Centauro, decurtandole dal conto finale. Salvo imprevisti di carattere procedurale, l'ipotesi per la nuova stipula dell'atto è prevista nell'arco di 30-45 giorni, ripeto, salvo imprevisti di carattere procedurale, salvo poi problemi di natura giudiziaria con l'Ate Centauro, la quale potrebbe bloccare l'avvio dei lavori per una remota richiesta di accertamento tecnico preventivo, l'avvio dei lavori è previsto per la fine del mese di maggio, diciamo. Siamo su queste date qui. La settima domanda, quali iniziative sono state fino ad oggi intraprese dall'amministrazione comunale nei confronti dell'Auto Centauro SRL? A norma di legge l'amministrazione comunale nei confronti dell'Ate Centauro ha provveduto ad escutere la cauzione definitiva per l'importo di euro 204.090 euro, a segnalare l'inadempienza dell'Ate Centauro all'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'amministrazione comunale verificherà poi la fondatezza dei presupposti per decurtare dal conto finale, in fase di predisposizione, come risultati dallo stato di consistenza, pari a circa 150.000 euro, le penali derivanti dai ritardi, le spese per affidare l'appalto, oltre eventuali danni causati per l'inadempienza contrattuale. Io mi fermo qui dicendo che l'obiettivo dell'amministrazione è quello, chiaramente. L'obiettivo e la speranza dell'amministrazione, perché avete sentito ci può essere dell'ipotesi di problemi giuridici, però è quello di ripartire con i lavori il prima possibile per completarli il prima possibile. A noi piacerebbe completarli per fine anno, vediamo quello che è l'evolversi delle cose. Però questa è tutta quella che è la relazione certosina preparata dagli uffici insieme a noi sul punto.
Grazie Assessore Romiti. Prego il consigliere Cialdi di concludere.
Premesso che spero che abbia ragione l'assessore e che quindi spero anch'io, come credo tutti, che i lavori riprendano alla svelta e si possano completare alla svelta. Io ho sentito le risposte e sono una serie di risposte che vanno vanno ragionate, verificate e me ne viene in mente una quando dici che alla domanda numero 2 che diceva corrisponde a verità quando l'ATI afferma che il progetto prevedeva opere ritenute poi essenziali, che il progetto non prevedeva opere ritenute poi essenziali, ha detto che non ce n'erano salvo quelle due di perizia supplettiva per modifiche normative. Mi viene da chiedere se prevedere le architravature delle finestre che hanno luci non indifferente e prevedere la linea vita in copertura quando si fa un tetto non siano da considerare opere necessarie in un progetto. Questo me le fanno fare a me che fo il geometra di campagna, mi immagino che anche in un asilo nido serva per forza avere la linea vita sul tetto. Non era nel progetto, ma a parte queste piccolezze, si può dire piccolezze, per cui forse tutte le ragioni non sono da una parte sola, anche se, ripeto, fino alla noia me l'auguro che siano da una parte sola. Chiudo dicendo che mi vanno bene, cioè mi ritengo soddisfatto delle risposte perché hanno risposto alle 7 domande, salvo verificare la correttezza delle risposte, salvo verificare quello che comportano queste risposte, perché non è detto che rispondere bene alle domande poi sia aver fatto bene le cose. Mi viene in mente una questione ripensando a quello che ha detto il consigliere Gori. Lui ha detto, più o meno testuali, che il periodo precedente della precedente amministrazione, quello con il sindaco Sabina Sergio Gori, non ha detto Sabina Sergio Gori, ha detto la precedente amministrazione è stato uno di quelli che ha fatto i peggiori atti di sempre. Io vorrei ricordare al consigliere Gori che il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici di quella amministrazione era l'attuale sindaco, di cui lui tra l'altro giustamente è stato capolista di una lista che porta anche il suo nome. Quindi ha fatto atti di pessima qualità, l'ho scritto, piscine, piste ciclabili, asilo via Nippi, l'ha detto lui, non l'ho detto io, scuola via Dante, perché non vedere che in un appalto vince una gara un'azienda che prevede di fare lavori in 180 giorni contro 400, bisognava vederlo. Ma è l'assessore ai lavori pubblici chi era allora? Cioè, me lo domando, perché da ultimo sembrava quasi, e da ultimo noi bisognasse fare un bel applauso a questa amministrazione, che prima fa gli atti, si sbaglia, tutti glielo dicono, si fa finta di niente, poi quando non si può più far finta di niente, si corregge. E a questo che volete, l'applauso?
Passiamo al punto numero 5. Interrogazione presentata in data 9/2/2015, protocollo 5747, dal gruppo consiliare Insieme per Quarrata, dal gruppo consiliare Insieme per Quarrata, avente ad oggetto Publiacqua S.p.A., approvazione della tariffa riferita al servizio di fornitore. Illustra il consigliere Cialdi.
Allora, questa riguarda invece il rapporto del nostro comune con una società partecipata che è Publiacqua. Interroghiamo il sindaco e la giunta con queste premesse. Premesso che la società per azioni Publiacqua, attuale gestore per conto della pubblica amministrazione di Quarrata del servizio idrico e fognario presente all'interno del territorio comunale, ha recentemente inviato ad una serie di persone residenti nel comune di Quarrata, frazione Valenzatico, è una frazione particolare, un posto particolare, e precisamente per la zona posta a monte del ponte sul torrente Stella, di cui citiamo alcune strade, via Periposo, via Corbellice, via Vecchia Fiorentina via Vecchia Fiorentina Primo Tronco, che questo gruppo non è a conoscenza se queste lettere sono state inviate anche ad altre persone residenti all'interno del comune, che per queste lettere inviate sotto forma di raccomandata, con queste lettere si comunicava a queste famiglie che da una verifica svolta da Publiacqua sul territorio, la zona risultava servita, oltre che dal servizio acquedotto, anche dal servizio fognatura, e che pertanto si rendeva necessario provvedere al relativo adeguamento tariffario secondo i seguenti criteri. Per ogni metro cubo di acqua erogata, la tariffa corretta sarà ricalcolata applicando la quota del servizio fognatura. Considerato quindi che quanto affermato da Publiacqua nella lettera inviata, e cioè che la zona è servita anche dal servizio fognatura, non corrisponde a verità, è totalmente falsa e priva di fondamento, viene da chiedere che tipo di verifiche e da chi sono state eseguite. Per fognatura si intende una tubazione, collettore, realizzato dalla pubblica amministrazione, all'interno del quale vengono conferite le acque reflue prodotte dagli insediamenti esistenti, collettore o tubazione che recapita le acque così raccolte ad un impianto di depurazione. Pertanto, nella zona di Valenzatico, a monte del ponte sul torrente Stella, non è assolutamente presente questo servizio di fognatura. Che da informazioni assunte presso l'ufficio tecnico comunale è stato riferito che Publiacqua considera fognatura anche delle canalizzazioni più o meno lunghe presenti all'interno della sede stradale, che dette canalizzazioni, nella maggioranza dei casi, altro non sono che delle fosse a cielo aperto, successivamente ricoperte con tubazioni in cemento di vari diametri, eseguite dagli stessi proprietari del lotto al momento della loro edificazione, a volte imposte dall'amministrazione in sede di rilascio delle licenze, si sta parlando degli anni 70, che in tanti casi le abitazioni presenti non convogliano in queste canalizzazioni le acque reflue provenienti dal proprio fabbricato, ma esse vengono sversate in fosse a cielo aperto, presenti per lo più sui confini del lotto, proprio perché è mancante la fognatura. Che in questi casi, a parere di questo gruppo, non possiamo considerare dette canalizzazioni come fognatura, che requisito essenziale affinché la pubblica amministrazione possa imporre ai propri cittadini il pagamento del costo, in questo caso non della fognatura, ma dell'allontanamento delle sole acque bianche, è che l'amministrazione realizzi opere di fognatura cosiddetta per le sole acque bianche, requisito totalmente assente nella zona oggetto della presente interrogazione. Visto quindi, a conferma di quanto sopra esposto e a dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno, dell'operato di Publiacqua, porto a conoscenza di lei, signor Sindaco della Giunta, di quanto affermato da Publiacqua in una nota inviata a un cittadino residente in via Vecchia Fiorentina Primo Tronco, che per privacy non citiamo, datata 24 dicembre 2009. Dalla nota inviata testualmente si legge, tra virgolette, dagli ulteriori approfondimenti effettuati, lettera del 2009, abbiamo potuto verificare che l'utenza idrica a lei intestata non è servita da una rete fognaria. Pertanto, ad oggi, risulta corretta l'applicazione della sola quota di tariffa relativa al servizio acquedotto, bla bla. Allo stesso cittadino, nel mese di gennaio 2015, e non sono state fatte fognature, è arrivata una raccomandata ricevuta di risposta con la quale si dice l'esatto contrario, e cioè, dall'indagine svolta, è emerso che la sua utenza usufruisce, oltre che del servizio acquedotto, anche del servizio fognatura. I sottoscritti consiglieri comunali, quindi, chiedono di conoscere quali iniziative sono state intraprese o si intendono intraprendere da lei e dalla Giunta nei confronti di Publiacqua in merito alla questione oggetto della presente interrogazione. 2. Se ritiene necessario inviare da parte del Comune di Quarrata o da parte di Publiacqua una nota di rettifica ai cittadini coinvolti al fine di chiarire la questione, oppure se anche lei e la sua Giunta sono d'accordo nell'imporre una tariffa che, secondo il parere di questo gruppo, non è dovuta e non trova supporto nei regolamenti.
Grazie consigliere Cialdi. Ci sono interventi nei tempi dei 3 minuti. Mi raccomando sull'argomento che ha trattato il consigliere, conoscendo...
No, infatti era proprio per questo. Io intanto devo fare una premessa che è prerogativa per parlare di questo argomento. Quando prima dicevo che in quel periodo sono stati prodotti peggiori atti amministrativi, ti volevo ricordare, Cialdi, che te tu sei un geometra di campagna come me, quindi te lo sai benissimo, che cos'è un atto amministrativo. E per realizzare un'opera quanti atti amministrativi si fanno? Quando diceva Alberini che lui lavorava per un'azienda e quando si era trovato i soldi e si era trovato del personale per fare l'appalto era una mera esecuzione di cosa, e qui è la stessa cosa. Non si può imputare all'assessore lavori pubblici e al sindaco di non aver trovato i soldi, che era il suo compito politico, la scelta e i soldi per fare quell'opera. Gli atti amministrativi, io dico, quando se ne sono formati, si sono formati male, perché per fare un atto amministrativo si compone di tante persone. E l'ho detto più volte anche, basta leggere una delibera, visto il parere del dirigente, visto il parere della ragioneria, visto il parere... Allora voglio dire, te ne dico una su tutti, la nomina della commissione non è responsabilità dell'assessore o del sindaco, è nell'autonomia del dirigente. Il lavoro della commissione, i 180 giorni su 400, non è nell'autonomia della giunta o dell'assessore. È nell'autonomia del presidente e della commissione di gara. La scelta del progettista e del direttore dei lavori non è nell'autonomia della parte politica, è nell'autonomia e della parte tecnica. Quindi, ti dicevo, si sono formati, e per concludere quell'argomento di prima, in quel periodo si sono formati peggiori atti, che è conseguenza anche della transazione dei 240.000 euro. Oggi che gli atti si formano in modo diverso, con più sostanza e più adeguati alle situazioni, si è potuto fare quella risoluzione contrattuale che l'assessore diceva che comporterà la segnalazione, l'escursione della fiduzione e tutte queste altre cose. Quindi non la girare verso quel consigliere di maggioranza che viene qui a dire che il vice sindaco e l'assessore che erano presenti nella giunta da allora hanno fatto delle castronerie. Hanno fatto il suo dovere, però nonostante che si siano formati degli atti che non hanno risposto alle cose delle cose. Per quanto riguarda...
Prego. L'ho pregata all'inizio di parlare dell'interrogazione presentata, ma non di quella precedente.
No, ma non parlo mai della precedente. Come no? Parlavo che la formazione di un atto che ha una sostanza, la formazione dell'atto amministrativo, fa parte anche di questa interrogazione, perché ritengo che anche questa interrogazione si giri intorno a un atto amministrativo che è stato formato male, nel senso che Publiacqua sta dicendo che prima non c'erano fognature, pur sapendo che oggi la tariffa per quanto riguarda l'approvvigionamento... No, ma non posso parlare. No, parlo, ma non devo parlare, mi dovete dire anche che devo parlare, perché sennò...
Prego, concluda, consigliere Gori.
Ho capito, ma se mi devi dire anche che devo parlare l'argomento, voglio dire...
È 2 minuti e 20 e parla, 40 secondi di tempo e conclude.
Mi ci hanno mandato apposta qui per parlare, voglio dire, non è che...
Sì, per parlare degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Quindi, voglio dire, anche questo, ho fatto questa premessa per dire che anche questo è frutto di un atto amministrativo fatto male. Come lo vuoi chiamare? Una raccomandata di Publiacqua? Una lettera di Publiacqua? Perché Publiacqua, credo che lo farà nei tempi, spero che lo faccia, lo dirà l'assessore se lo farà o no, dovrà spiegare se la tariffa si forma di due parti, una che è l'allontanamento in condotta e una che è la depurazione, potrà richiedere il pagamento dell'allontanamento dove non c'è la depurazione. Certamente non potrà chiedere la depurazione dove non c'è. Questo mi pare che sia sancito anche da una sentenza che ha detto di restituire soldi della depurazione, ma mi pare semplice. Se la volontà è quella di farsi pagare l'allontanamento, mi pare che un atto amministrativo chiaro, anche in questo senso, dovrà dire quali sono i tratti di condotta nei quali si paga l'allontanamento e non la depurazione. Ma mi sembra tanto semplice. Grazie.
Grazie, consigliere Gori. Consigliere Giacomelli.
Sulle interrogazioni ho sempre qualche preoccupazione a intervenire, perché o ci si sostituisce al sindaco e all'assessore per rispondere, ma certo non è caso nostro. Io dico una cosa che vado fuori argomento, dico soltanto che va a onore alla giunta, a questa maggioranza, di aver preso e di aver assunto un dirigente, che è l'ingegnere che va nella direzione. Se ammesso che la legislatura passata gli atti erano stati fatti in una certa maniera, evidentemente oggi questo va a onore al sindaco e al gruppo del PD che ha, come dire, sempre appoggiato questa. La seconda cosa, io l'ho letta diversa a Valenzatio perché me l'hanno fatta avere, me l'hanno fatta vedere. Io invito solo il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici a aiutare Publiacqua a fare meno bischerate, cioè io credo che abbiano il personale sufficiente per evitare queste bischerate, o meglio dire, se devono pagare non la fogna ma il, come si dice, l'allontanamento, e questo è un fatto che deve essere riconosciuto, una volta per tutte facciano le cose come si deve. Ma prima di mandare quel numero esagerato di raccomandate, per poi sospendere perché si sono accorti che, ecco, insomma, aiutateli, aiutateli a non commettere. Prima cosa, trasmette disagio ai cittadini. La mia mamma, che ha 85 anni, si è messa a leggere questa lettera, sembrava che fosse successo il finimondo, donna sola, insomma sola, non è sola, però ancora vorrebbe gestire le sue cose. Era disperato. Allora, voglio dire, questi signori bisogna che comincino, anche quello che sarricciò le mani lì, il Presidente, e disse a mezzanotte e 20 sistemo tutto io ve lo dico, insomma, e ce ne levano di mano, ragazzi, ecco.
Grazie consigliere Giacomelli, ci sono altri interventi? Consigliere Berini.
Ma questa è un'interrogazione è parecchio strana, perché nel 2009 non ci sono le fognature, nel 2015 appaiano senza che nessuno l'abbia fatte e si pretende il pagamento di una tariffa. Ma questi sono giochi di prestigio e sono prelievi forzosi alla gente. Ma questa gente, ma quanto deve pagare a Quarrata? Addirittura deve pagare servizi che non esistano. Quindi io crederei che da parte del sindaco, del comune, della giunta, dell'amministrazione, questa Publiacqua, una tirata d'orecchi, gli andrebbe fatta. Ma non perché, ma perché sia più equa, perché in un momento così difficile, dove manca soldi a tutti, il comportamento di una municipalizzata deve essere equo e etico. Non mi sembra che Publiacqua si comporti in questo modo. Perché invece di fare questi giochi, ma perché non fa il depuratore, che l'Italia sta pagando multe salate all'Europa perché mancano i depuratori? Ma perché non porta l'acqua più buona nella piana, che c'è un'acqua al limite della salute, tanto che Prato ce la fornisce, non la vuol bere? Ma perché non guarda nella sua pienezza, nella sua interezza, tutta la rete di acqua, di fogne e di metano? Magari fa una pianificazione e poi dice questa qui la faccio in 10 anni, piano piano, piano piano, invece di inventarsi le tariffe e così alla gente gli tocca pagare e star zitta. Perché mi sembra che questa Publiacqua, nonostante le dimensioni, che è una multinazionale, si può dire, quando ha bisogno di fare gli investimenti aumenta le tariffe, invece di ricorrere a capitali propri e agli utili. Ma è così, va mica bene. Certo, facendola agire in un regime di monopolio, a lei è permesso tutto. Ma non è giusto questo. Non so a chi tocca reclamare, a chi tocca farsi intendere. Certo, i cittadini non hanno voce in capitolo. Quindi credo e presuppongo che spetti a codesta amministrazione. Grazie.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, la parola al vice sindaco Romiti.
Con piacere che rispondo anche a questa interrogazione, perché si tocca un argomento che è già stato toccato altre volte. E vo subito alla prima domanda. Quali iniziative sono state intraprese o si intendono intraprendere da lei o dalla Giunta nei confronti di Publiacqua in merito alla questione in oggetto della presente interrogazione? Io ricordo cioè rapidamente quello che è stato il lavoro che l'amministrazione ha fatto in modo serio insieme alla sua maggioranza con i cittadini e con Publiacqua. Noi si è chiamata Publiacqua tre volte in 16 mesi a Quarrata, una serata c'era 200 persone dove si affrontò unico comune che l'ha fatto nella provincia di Pistoia, il primo forse l'unico, con l'azienda, c'era il presidente, c'erano tutti, il problema delle fognature e delle depurazioni, c'era il polo tecnologico. Oltretutto l'amministrazione di Quarrata ha già fatto delle richieste ufficiali a Publiacqua e se Dio vuole Publiacqua a noi ha risposto in modo positivo, a noi e agli altri comuni, in questo senso. Noi si è chiesto già nel mese di novembre, a nome del sindaco, del vice sindaco, quindi dell'amministrazione, che Publiacqua assolutamente bloccasse quello che era il discorso delle lettere. Sono arrivate 716 lettere ora comandate ai cittadini di Quarrata. Era fine novembre, c'ho l'email, c'ho tutto, quindi ve la posso girare, non c'è problemi. 716 o 717 sono quelle che sono le raccomandate pervenute a Quarrata. Noi praticamente ci siamo mossi per capire, tanti cittadini sono venuti da me, dal sindaco, da consiglieri comunali, sono venuti ognuno a portare quello che era il proprio caso, le vie non sono solamente quelle citate ma ce n'è altre, e noi si è chiesto a Publiacqua di fare delle verifiche perché anche noi si contestava alcune cose. La risposta ufficiale di Publiacqua e dell'autorità idrica toscana è che fino almeno alla fine di giugno, i primi di luglio, è assolutamente tutto bloccato. Non solo, quello che chiedete nel secondo punto, se ritiene necessario inviare da parte del Comune di Quarrata o da parte di Publiacqua una nota di rettifica ai cittadini, già dei cittadini a Quarrata me l'hanno portata a me, l'hanno fatta vedere a me, credo anche al sindaco, a qualcuno di voi, sono già arrivate le lettere. Direttifica forse non è il termine giusto, ma dove si ribadisce quello che ha detto stasera il vice sindaco, cioè che almeno fino al discorso che si è fatto noi con l'azienda e fine giugno-luglio non arriverà la fatturazione come arrivava prima, la cittadina arriverà la fatturazione come prima, quindi quello che era scritto in quella lettera, che comunque ogni cittadina ha, momentaneamente è sospeso. Si sta già facendo delle verifiche con i nostri tecnici, con Publiacqua nelle zone, tra cui è compresa anche quella zona lì, per verificare con i tecnici direttamente se alcune cose, come potrebbe essere in questo caso qui, sia la via Vecchia Fiorentina, la via Corbellice, ma vi dico un pezzetto di via Nova, vi dico alcune altre zone, tanto c'è un elenco di cose, non si stanno facendo valutare. È giusto o no ritenerle fognature, perché il discorso è quello che diceva anche prima il consigliere Gori Fiorello, l'allontanamento in condotta che non va a depurazione. Quindi, a oggi noi si può dire ai cittadini di Quarrata che l'amministrazione comunale di Quarrata, da atti ufficiali, email e richieste del sindaco e del vice sindaco, ha chiesto, era verso la fine lì di novembre, all'azienda negli incontri, poi un'altra cosa, basta andare a vedere chi è presente dell'amministrazione agli incontri fatti all'autorità di Via Toscana e Publiacqua, il comune di Quarrata è sempre stato presente, ha sempre avuto una posizione ferrea e chiara. Con questo noi si ritiene cercare di risolvere il problema insieme all'azienda, per il bene dei cittadini, e voglio proprio dire che il che esortava prima il capogruppo Giacomelli, credo che sia la soluzione giusta, aiutare, se si vuol dire, aiutare Publiacqua a evitare di fare errori. Questa è una cosa importante, ma non per Publiacqua, per i nostri cittadini, perché noi siamo a difesa dei nostri cittadini. E concludo dicendo al consigliere Berini che i cittadini di Quarrata devono pagare il suo, non devono pagare un centesimo di più, e noi lotteremo per fare in modo che il cittadino di Quarrata non paghi un centesimo di più, andando sui luoghi, andando sui posti ecotecnici e facendo queste verifiche. Perché se c'è da aiutare, come ribadiva il capogruppo, se ne è parlato sempre anche col sindaco, l'azienda, a non mettere un centesimo in più ai nostri cittadini, noi siamo prima a farlo. Non solo facendo incontri e assemblee, che noi qui Publiacqua è sempre venuta e ce la continueremo a portare, ma andando sui luoghi con i responsabili di zona a verificare le cose e dando le risposte anche a cittadino per cittadino. Questo è il lavoro che farà sempre l'amministrazione comunale di Quarrata. Quindi grazie per l'interrogazione e grazie per l'apporto di tutti.
Grazie vice sindaco. La parola al proponente per la conclusione. Prego consigliere Scialdi.
Ringrazio il vice sindaco Romiti perché ci fa sperare che Publiacqua venga messa nella giusta direzione. non credo che ci voglia tanto, onestamente. Cioè, capire se in una strada c'è una fognatura che è direttamente collegata al depuratore o no, e non è complicatissimo, basta prendere una cartina, perdere 2 giorni, cartina alla mano, seguire le vie della città, fare una mappatura e da lì ritirare fuori le bollette. Cioè, non mi sembra la cosa, e qui è una vita intera che si sta discutendo di queste cose. Mi diceva il vice sindaco che a novembre lui ha fatto questo incontro e da allora non c'è stato più nessuna modifica. In realtà questa raccomandata, questo cittadino l'ha ricevuta di gennaio, ecco, speriamo che sia una degli ultimi reflui, diciamo, delle raccomandate che sono rimaste nel cassetto e che le sia arrivata magari fuori tempo massimo. Io comunque, come ho detto anche per le altre interrogazioni, ringrazio delle risposte, verranno tutte verificate e in un secondo momento vediamo quello che si potrà ancora fare riguardo a questo progetto. Grazie.
Grazie consigliere Scialdi. Per favore un po' di silenzio. Passiamo al punto numero 6. Mozione presentata in data 9/2015, protocollo 57-52 dal gruppo consiliare Insieme per Quarrata, ed avente ad oggetto realizzazione passerella pedonale in corrispondenza del ponte di Valenzatio, via Vecchia Fiorentina, primo tronco. Illustra il consigliere Scialdi.
Allora, questa è una mozione in merito alla realizzazione della passerella pedonale a Valenzatio. Ora, voglio che sia, non credo che nessuno pensi che qualcuno di noi di qua sia contro la passerella pedonale Valenzatio. Credo che tutti sapesse nel programma, è una delle cose che si vuole in assoluto che sia fatta il più rapidamente possibile, ma anche in una maniera decente, onestamente. Quindi, premesso che con delibera della Giunta Comunale 168 del 2014 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione della passerella in corrispondenza del ponte di Valenzatico per un importo complessivo di circa 230.000 euro, che con determina 55 del 26 gennaio 2015 del Servizio Area 2 Valorizzazione e Sviluppo del territorio, fra l'altro si prende atto della delibera di Giunta sopra richiamata. Visto che il progetto definitivo approvato ed allegato alla deliberazione dal quale risulta la presenza di innumerevoli scalini, circa una trentina, l'eliminazione delle barriere architettoniche affidata all'installazione di numero 2 servoscala. Terzo punto, l'inizio della passerella e o percorso pedonale a valle del ponte inizia circa a metà della rampa. Punto D, che non è previsto un minimo ampliamento della carreggiata stradale, il progetto prevede queste cose, considerato la limitata larghezza della carreggiata stradale in corrispondenza del ponte sul torrente Stella, che è stata la causa principale di innumerevoli sinistri stradali e rappresenta tuttora un grave pericolo per la privata e pubblica circolazione. 2. Che la soluzione adottata da questa amministrazione di eliminare le barriere architettoniche mediante l'installazione di 2 servoscala è ritenuta da questo gruppo una pessima soluzione, che l'inizio della passerella e il percorso pedonale non può avvenire a metà circa della rampa a valle del ponte, ma occorre dare una soluzione di continuità a tutto il percorso, non solo vicino al ponte, ma una prosecuzione per tutto l'indotto. È inutile fare una passerella vicino al ponte dove poi si entra direttamente nella strada. Che il progetto esecutivo deve dare risposte in merito al collegamento della passerella, come dicevo, con il contesto viario attuale e futuro, anche con opere magari rimandate nel tempo, per quanto sopra si propone al Consiglio Comunale la seguente mozione, con la quale si impegna il Sindaco e la Giunta a sospendere la progettazione esecutiva della passerella di via Vecchia Fiorentina primo tronco in corrispondenza del ponte di Valenzatico, così come rappresentata nel progetto definitivo approvato, per le motivazioni sopradette. Impegna il Sindaco e la Giunta, attraverso anche i propri uffici tecnici, a ricercare soluzioni più consone allo stato dei luoghi, soluzioni alternative, al fine di superare le barriere architettoniche previste attualmente con l'installazione di 2 servoscala, nonché l'eliminazione degli attuali 30 scalini, che rappresenta per noi la peggior soluzione, e impegna il Sindaco e la Giunta a far sì che le soluzioni tecniche, anche più di una, siano discusse in una commissione consiliare lavori pubblici, affinché ogni gruppo, in rappresentanza di tutti i cittadini, possa esprimere il proprio parere in merito. Qui voglio dire due parole. Questa è un'opera che secondo me è piuttosto importante per un'intera frazione. Di fatto la frazione Valenzati, come tutti si sa, è spaccata in due dal fiume, dall'Ombrone. Il fiume divide e per attraversarlo c'è un ponticello che forse andava bene una volta per i carri, ma non va più bene per i mezzi che lo percorrono. Quindi credo che sia una opera indispensabile per la comunità. E allora mi domando, ma le opere indispensabili per la comunità, ma si vogliono discutere tutti insieme? Oppure si dà l'incarico a uno studio, questo studio presenta il primo progetto e il primo progetto si approva e gli si dà il via? Secondo me no, non è così che si deve fare. Io credo nel 2015 ci siano soluzioni alternative agli scalini, alternative a Servoscala, per superare, anche innovative, anche moderne, anzi, che potrebbero essere prese in esame. Io mi sono andato un pochino a cercare, lo ripeto, io sono un geometra di campagna, ma internet è una bellissima cosa, si possono andare a cercare cose che sono state fatte da altre parti a risoluzione di un problema simile al nostro. Ora ci sono queste scale e tappeti mobili che vengono fatte tranquillamente all'esterno, che partono con una fotocellula e che quindi si mettono in moto soltanto al momento del passaggio di una persona, vengono coperte, cioè è una cosa fattibilissima, non comporta una spesa esorbitante e permetterebbe di risolvere il problema, secondo noi, molto meglio che vedere un servoscala che deve essere utilizzato da una persona spostandovici, sì. È una cosa che ormai non usa più. Quindi, secondo me, ci potrebbero essere soluzioni alternative diverse. Noi vogliamo dare il nostro contributo per quello che è possibile dare e credo sia giusto poter dare ognuno di noi il contributo. Quindi vi chiedo e chiedo. La mozione non dice sospendiamo tutto e riparliamone un si sa quando. La mozione dice fermiamo quel progetto. Verifichiamo se ci possono essere soluzioni alternative insieme, poi se soluzioni alternative non ce ne sono, avanti con il progetto, ma verifichiamo per piacere se ci sono soluzioni più idonee. Questo è lo scopo della mozione. È uno scopo che va nel verso di collaborare opposizione e maggioranza. Per una volta, noi ci proviamo.
Grazie consigliere Scianno, non ho capito bene per problemi ad udito, ma lei parlava di un tapirulan che porta su le persone, una scala mobile, qualcosa? Una? Bene, grazie. Come sapete benissimo, questa è una mozione per cui c'è 3 minuti di tempo per ogni consigliere per la discussione, poi c'è la risposta del sindaco, del proponente e poi si vota. Prego chi chiede di intervenire, ogni consigliere, non ogni gruppo consigliare, ogni consigliere può intervenire per 3 minuti. Consigliere Gori.
Dunque, su questo progetto, su questa opera che da tempo attesa, io forse sono stato, penso, uno dei primi che ha fatto delle osservazioni direttamente all'assessore e al dirigente dei lavori pubblici, perché non esito a dirlo, tanto lo sapete ormai, le cose le riferisco qui in Consiglio Comunale, perché quando ho visto la delibera ai primi di dicembre, la delibera del 2 dicembre, che prevedeva un'aliquota ridotta per l'installazione di servoscala, ho ritenuto che questa soluzione progettuale non fosse la migliore per la realizzazione di quest'opera. Mi sono preoccupato, ho fatto anche forse di più chiasso e baccano di quello che avrei dovuto fare, però mi sono preoccupato con l'assessore di dirgli che, come ho visto più tardi, l'indirizzo politico dato dall'amministrazione a luglio del 2000, 2014, quando gli si è chiesto all'ufficio di provvedere alla realizzazione di una passerella in adiacenza al ponte, ho ritenuto che non fosse la soluzione migliore. Questo serenamente il sindaco e l'assessore mi hanno detto che è stato un indirizzo proprio, un indirizzo amministrativo suggellato da un atto amministrativo, da una delibera della giunta che diceva la passerella fatela a carta. Era questo indirizzo dato dal fatto che secondo la volontà della giunta, se la passerella fosse staccata rispetto al ponte, probabilmente sarebbe stata fruita da meno persone di quello che ritengono sia fruita da persone se sono in adiacenza al ponte. Io non la penso così esattamente, gliel'ho detto, gliel'ho manifestato nelle sedi che ci si vede con nelle riunioni di maggioranza, nelle sedi che stanno incontri con l'amministrazione. Il sindaco si è preso un impegno già dai primi del mese di dicembre nel rivedere, so che lo sta facendo, perché a Valenzato del che succede almeno uno di Valenzato si sa tutti, stamane c'era una tecnica a rimisurare per rivedere il progetto, si è preso questo impegno di rivederlo e di trovare una soluzione che secondo me, a parte tapirulao, impianti meccanici o tutto, secondo me siamo, la miglior soluzione è quella di poter dotare l'attraversamento sullo Stella con un ponte, una passerella che non ha bisogno di sostegni meccanici o comunque chiamatelo come pare. Cioè tutti i normodotati o chi non è normodotato possa prendere all'inizio del ponte questa passerella in sicurezza, perché è un'opera, come richiamava un altro assessore della giunta, è un'opera di carattere sociale e quindi di carattere sociale perché va verso la tutela dei più deboli e quindi tutti nello stesso modo si deve partire dall'inizio del ponte, camminare tranquillamente senza trovare ostacoli e barriere e attraversare il ponte per trovarsi dalla parte di là. Questo è l'impegno che l'amministrazione si è presa, sta facendo, l'ho visto anche da quello che mi riferiscono anche sul posto, come vi ripeto, non più tardi di stamane c'erano tecnici a controllare, misurare, rilevare per andare in questa soluzione e quindi aspetto ora la conferma, credo, dell'amministrazione di questa novità, diciamo, di questa revisione del progetto per andare a una soluzione che spero tecnicamente, che credo sicuramente, sono convinto, che tecnicamente ci sia senza apporre nessuna barriera. Aspetto la risposta e poi interverrò per la dichiarazione di voto. Grazie.
Non c'è la dichiarazione di voto? No. Chi chiede di intervenire? Consigliere Giacomelli.
Allora, la mozione presentata dai colleghi di Quarrata insieme ci porta all'attenzione di una opera che il paese di Valenzatico aspetta da anni, credo, da poco dopo che è stato fatto il ponte, per esempio. E questa giunta, ha messo subito in cantiere, nei primi anni della propria legislatura, la possibilità di dare soluzione attraverso anche utilizzo, spostamenti di denari di bilancio appositamente per fare questa cosa. Probabilmente lo sforzo che l'amministrazione, i tecnici hanno messo, forse la fretta, non lo so, ha fatto sì che il progetto è stato così, come dire, ritenuto insufficiente, ma l'idea, secondo me, come tutti hanno detto, era ottima, la costruzione, cioè dare la possibilità ai cittadini in sicurezza di poter passare da una parte all'altra senza rischiare come adesso avviene, i pedoni e, diciamo, ciclisti normali, come posso essere io, non quelli che vanno a 55 orari, perché quelli che vanno a 55 orari ci arrivano prima delle macchine. Cioè. Diciamo quelli che, ovviamente, un progetto che si avvaleva, diciamo, direi che non dimenticava delle persone meno fortunate. Magari utilizzava strumenti un po' ortodossi, diciamo, ovviamente non quelli che siamo abituati a vedere nelle grandi città, quelli abituati a vedere all'interno di strutture, quindi, però la volontà c'era e c'era mediata con le risorse a disposizione, perché tutti si dice due cose precise, che era un progetto insufficiente, è stato usato anche parole direi un po' più pesanti, ma questo va da sé giustamente, ma nessuno ha voluto dimenticare che ovviamente con 500.000 euro, con 750.000 euro, con 1,5 milioni, con 3 milioni, si arrivava da Campanelle fino al Cavallino Rosso, si passava davanti al Ciotole, si faceva tutti i marciapiedi, si potevano fare anche con i tappi roulant, giustamente, ma è un piglio per il culo nessuno, devo dire solo utilizzando sistemi più adeguati per le persone che arrivavano e andavano là. Il problema è che si fa con i soldi che sa, perché noi siamo abituati a spendere sempre i quattrini che non ci sono, e facendo in questo sistema, ringraziando Dio, si è fatto 2.300 miliardi di euro di debiti. Cioè, spendendo quelli che non sa, i soldi che non abbiamo, si fa debito. E oggi siamo tutti qui, ringraziando Dio, a lamentarsi perché si paga l'IMU, perché si paga la TASI, e rompe le scatole a tutti. Perché noi ci sa un progetto del 2007, ce lo vorrebbero fare oggi, con quanti tagli tutti gli anni ci manca a noi, dai trasferimenti del comune, e poi si dovrebbero ovviamente andare a chiedere a chi giustamente si devono, ci ha messo in questa condizione qualsiasi governo che si è avvicendato in questo paese. Allora io dico, ben venga qualsiasi proposta, mi pare di aver capito che c'è una proposta, si sta preparando una proposta alternativa alle due ipotesi, perché di ipotesi ce ne sono due, perché una attaccata al ponte e una a 50 metri. Poi vediamo se si riesce a farne un'altra che sia misurata, che contempli la possibilità di salire e di scendere e che sia giusto farlo. Poi questa cosa vediamo di sottoporla a quelli che sono gli chi usufruiranno di questa cosa a Valenzatio, che credo miglior tecnico, miglior giudice non ce ne sia. Riteniamo che il metodo di portare in consiglio, in commissione, la discussione su come fare le opere, noi ci trova del tutto contrari, perché noi si decide cosa fare e poi i tecnici faranno quelli preposti, faranno le opere. Noi per questo siamo contrari e non condividiamo la mozione.
Grazie consigliere Giacomelli. Ci sono altri interventi, consigliere Berini.
Io non sono un tecnico, però deduco che il problema sia molto superiore e molto più difficile a come si presenta di questa passerella. Inutile fare tanti lavori per contentare la gente. Penso che la passerella dovrebbe essere inserita in un progetto più ampio che riguardi l'intera viabilità del posto. È inutile. Se la strada è stretta bisogna ampliarla, se manca il marciapiede va fatto, almeno nel centro del paese e così via. Ma non deve importare. Una soluzione provvisoria e frettolosa non serve, rappresenta solo una spesa inutile, uno spreco di denaro e non serve a niente. Bisogna fare una spesa definitiva che risolva il problema alla radice. Si sa che soldi non ci sono, che sono pochini, vanno spesi bene. Per esempio, poteva essere una scelta politica. Si fa il ponte, come diceva lui, da lì a là, si sistema tutto Valenzatico, o si fa le piste ciclabili. Ma volevo dire, sono scelte. È logico, soldi per tutto non ce n'è. Però le scelte politiche spettano a chi comanda, a chi amministra. Quindi i soldi è giusto spendere quelli che sa, però bisogna saperli spendere. È tutto qui. E fare spese frettolose per contentare la gente non è mai servita a nessuno. Grazie.
Grazie, consigliere Verini. Consigliere Scerbo.
Dunque, mi pare di capire che la volontà di questa amministrazione è di fare un'opera che non sia soltanto utile e che serva alla sicurezza dei cittadini di quel territorio di Valenzatico, ma di provvedere a fare un'opera che sia anche veramente usufruibile da parte di tutte le persone e che c'è un'attenzione veramente a fornire un'opera che presenta tutte le caratteristiche della sicurezza, della praticità, dell'essere usufruita dagli anziani come dai disabili. Non è un'opera fatta tanto per rispondere a così a un bisogno propagandistico elettorale della popolazione, ma un'opera veramente indispensabile per i cittadini di Valenzatico. E mi pare anche che ci sia un'attenzione a trovare la soluzione migliore, con un occhio alle risorse finanziarie e con due occhi alla qualità dell'opera che viene proposta. Tanto è vero che c'è un atteggiamento di valutazione dei progetti che sono stati presentati, ma anche di disponibilità, ho avuto modo di constatare, verso soluzioni più innovative e più pratiche. Oltretutto colgo anche in questo caso, come per esempio per la Casa della Salute, la volontà di procedere ad un percorso che in qualche modo renda partecipi i cittadini stessi di quella che sarà un'opera che va ad essere collocata sul proprio territorio. Quindi va tutto l'apprezzamento e i suggerimenti che venivano dalla parte del consigliere Cialdi, credo che in questo caso siano stati anticipati dalla volontà dell'amministrazione e quindi del sindaco. E, naturalmente a volte i tempi urtano un po' con i bisogni della cittadinanza, però è anche vero che piuttosto che fornire opere che possano in qualche modo dimostrare dei vizi, è bene anche a questo punto, come diceva qualcuno, abbiamo aspettato tanto, aspettiamo ancora un altro po'.
Grazie consigliere Scerbo. Ci sono altri interventi? Chiedevo se c'erano altri interventi. Ha già fatto consigliere Gori. Se non ci sono altri interventi, la parola all'assessore Romiti per la risposta.
Grazie, grazie. No, non è nessuno.
Ha detto la risposta per un intervento. Una presa di posizione, una risposta alla mozione.
No, volevo ringraziare intanto della mozione e come sempre ringraziare quelli che sono i nostri consiglieri di maggioranza per l'apporto hanno dato. Dico una cosa velocissima all'amico. Sono fondamentali. All'amico Berini, ma dicevo una cosa, il problema è che non c'è la passerella a Valenzatio. Noi la passerella a Valenzatio si farà, e si vuol fare fatta bene, nel miglior modo possibile. E proprio perché noi sa intenzione di farla bene nel miglior modo possibile, noi non ci siamo limitati a quello che poteva essere un primo indirizzo che veniva citato prima, ma confrontandosi proprio con quelli che sono, in questo caso, i nostri consiglieri di maggioranza, la nostra giunta, il sindaco e tutti, si è ritenuto opportuno non sospendere quello che è il progetto attualmente, che è un progetto esecutivo, ma andare a valutare l'opportunità, non solo a valutare, ma a fare delle varianti importanti per andare a realizzare un secondo progetto, facendo delle varianti opportune e importanti che vadano a superare quei dislivelli, quelle cose che prima venivano citate da nostri consiglieri di maggioranza, ma anche da consiglieri di minoranza. Tutto questo non si fa perché credo sia un dovere di un amministratore, noi ce lo sentiamo questo dovere, di cercare di trovare le soluzioni migliori per i nostri cittadini, perché quando i nostri cittadini ci mandano a amministrare le città, ci mandano per cercare di realizzare le cose nel miglior modo possibile. Quindi la volontà dell'amministrazione comunale di Quarrata è di ribadire che noi entro la fine del mandato si realizzerà la passerella a Valenzatico, perché il problema è che non ci sia. Noi si vuol fare fatta bene, andremo a Valenzatico, come diceva prima il capogruppo Giacomelli, con quelle che sono le ipotesi possibili, perché non sono ipotesi confrontabili, chiaramente possibili, e discutendo con i cittadini di Valenzate, come diceva bene prima il capogruppo Giacomelli, e sono quelli che vivono il territorio, sono conoscitori del territorio, decideremo quale progetto andare a realizzare, coinvolgendo i cittadini, perché credo sia importante che quando le cose si fanno si facciano bene, e credo che un amministratore deve sempre pensare di confrontarsi. Questo è quello che noi faremo.
Bene, tanto per rispondere alle richieste che mi sono state fatte, io mi sono riletto nuovamente il regolamento, tanto per rispondere al consigliere Gori, che giustamente mi parla di dichiarazione di voto, ma io non ho trovato da nessuna parte che né per le mozioni né per gli ordini di giorno ci sono dichiarazioni di voto così come è previsto nella delibera. E la mozione si svolge con 10 minuti che parla il proponente, con 3 minuti a disposizione di ciascun consigliere, di 5 minuti per la risposta del sindaco e dell'assessore e di 5 minuti per la conclusione del proponente. Per cui il proponente, il consigliere Cialdi, ha 5 minuti di tempo per illustrare la conclusione.
Beh, io ho sentito in questa tornata la sagra delle frasi fatte, forse, ma sbaglio io, e anzi chiedo scusa se continuo a presentarle di queste mozioni, farò festa, perché sicuramente credo che sia inutile star qui, inutile, veramente inutile, lo dico proprio fuori da denti. Allora, sentire dire dalla consigliere Cervo che è giusto fare un'opera e bisogna coinvolgere tutti e quindi dire no a una mozione che chiede di essere coinvolti, mi sembra sia al top, non fa una piega, veramente non fa una piega. Noi questo si è chiesto, forse ci siamo espressi male, non si saprà scrivere in italiano, dice, si chiede di impegnare il sindaco a far sì che le soluzioni tecniche, anche più di una, siano discusse in una commissione consiliare. Perché dove voglio tutti i giorni a parlare con il dirigente per farmi vedere il progetto? Rompo le scatole al dirigente nel mentre fa il suo lavoro? Ah, per farmi fai vedere il progetto? Perché a me mi sembrerebbe lo scalino sarebbe meglio farlo di là. Ma non ci sono le commissioni consiliari apposta. Non ci siamo i consiglieri, ma per cosa ci sono? Ma che funzione date al consigliere comunale? Ma se non quella di predisporre gli atti conoscendoli, Ma se non si conoscono, se questo progetto, se io per andare a vederlo devo andare dal dirigente dei lavori pubblici, no, io ritengo sia un dovere dell'amministrazione, e quando fa un'opera pubblica importante come quella sul ponte, della passerella sul ponte di Valenzatio, sia un dovere di presentarla prima di tutto a tutti i consiglieri comunali, poi saranno i consiglieri comunali che se ne possono fregare, possono andare avanti e dare il loro contributo, possono contribuire in una maniera piuttosto in un'altra, ma gli si vuol far vedere, se ne vuol parlare per una volta e chiedere un po' a tutti di vedere questi benedetti progetti che sono sicuramente importanti. Ma chi lo discute che il progetto non sia importante? Ma chi la discute che l'idea? Idea di tutti, ma è 30 anni che si parla della passerella del Ponte di Valenzatio, e per 30 anni ci siete stati voi, ma che ci sono stato io. Quindi voglio dire, ma chi la cantate? Lo dite a me? Che è importante, che questa volta si farà? Certo, e stavolta la fate, avete preso soldi da una parte e l'avete messi giustamente sul Ponte di Valenzatio. Bene, ma come si fa questo qui? Si fa il primo che passa, sento dire, dice, è importante fare le opere eliminando le barriere. No, è la legge che lo impone, cioè è una cosa normale, è la legge che se io fa un'opera pubblica deve eliminare le barriere architettoniche. Quindi non è che fa una cosa perché sono bravo e perché sono più bravo degli altri. Noi le cose si vogliono far bene, noi le cose si vogliono far per bene, noi le cose si fanno per bene. Sì, certo, ma le fate vedere? Oppure aspettate, avete bisogno sempre di fare un progetto come questa volta, come per le piste ciclabili, come per la piscina, come per l'asilo di Via Lippi, fate un progetto sbagliato, poi la gente ve lo fa notare e allora ritornate sopra e correggete, frega lì, tu chiudi di là, tappa di sotto, tappa di sopra. Ma vi rendete conto? Cioè, ma vi rendete conto? Piscine, piste ciclabili, asilo di Via Lippi. In qualunque cosa avete messo le mani, l'avete dovuto rifare 50 volte e non siamo ancora a nulla. Per una volta che c'è il ponte di Valenzatico, che potrebbe essere verificato tutti insieme. Niente, noi si chiede questo, voi ci dite no, fatevelo da voi. Auguri.
Presidente, posso avere un minuto?
No, si vota la mozione. Bene, metto in votazione il punto numero 6, mozione presentata in data 9/2/2015, protocollo 57-52 del gruppo consiliare Insieme per Quarrata, avente ad oggetto realizzazione passerella pedonale in corrispondenza del ponte Valenzatio, via Fiorentina primo tronco. La parte della mozione che si vota, vi ricordo che non si vota la mozione intera ma soltanto impegna il sindaco e la giunta a sostenere la progettazione esecutiva della passerella via vecchia Fiorentina primo tronco in corrispondenza del ponte Valenzatio, così come rappresentante del progetto definitivo approvato per le motivazioni sopra esposte. Impegnare il sindaco e la giunta attraverso anche i propri uffici tecnici e ricercare soluzioni più consone allo stato dei luoghi e le soluzioni alternative al fine di superare le barriere architettoniche con l'installazione di numero 2 servoscala nonché l'eliminazione degli attuali 30 scalini circa che rappresenta la peggior soluzione. 3. Impegnare il sindaco e la giunta a far sì che le soluzioni tecniche, anche più di una, siano discusse in commissione consiliare ai lavori pubblici affinché ogni gruppo in rappresentanza di tutti i cittadini possa esprimere il proprio parere in merito. Chi vota a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? La mozione è respinta, vota a favore Insieme per Quarrata, Forza Italia, contrari Partito Democratico, lista per Mazzanti Sindaco, gruppo misto. Punto numero 7. Interrogazione presentata in data 9/2/2015, protocollo 57-59, dal gruppo consiliare Insieme per Quarrata, avente ad oggetto accertamenti delle aree classificate in APD 1, 2 e 3. Illustra il consigliere Cialdi. Prego, consigliere.
I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Insieme per Quarrata interrogano il sindaco e la giunta. Premesso, si stanno verificando, secondo questo gruppo, accertamenti non chiari e non trasparenti sul pagamento dell'imposta sugli immobili, in particolare per le aree APD ritenute e classificate da codesta amministrazione come aree edificabili e quindi soggette al pagamento dell'imposta. Viste le delibere di giunta, precisamente la 189 del 2009, la 75 del 2011 e la 76 del 2013, considerato che secondo il principio più volte enunciato anche in Consiglio Comunale da parte dei gruppi di maggioranza e minoranza, secondo il quale se pagano tutti, tutti pagano meno, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono di riconoscere la superficie classificata secondo il vigente strumento urbanistico in APD1, in APD2 e in APD3. A quanto ammonta l'imposta riscossa da codesta amministrazione e corrisposta da cittadini proprietari di terreni classificati in dette aree per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Il dato richiesto dovrebbe essere fornito anno per anno, specificando chiaramente i tributi riscossi per le aree APD1, APD2, APD3 e per queste ultime a partire dall'anno 2011 compreso. In base a quale criterio e protocollo l'ufficio competente esegue gli accertamenti? Quanti sono gli accertamenti effettuati da codesta amministrazione a partire dall'anno 2009 fino al 2014 per le aree APD 1, 2 e 3 suddivisa anno per anno? E se corrisponde a verità che in sede di accertamento con adesione presso l'ufficio competente i valori stabiliti con le deliberazioni sopra richiamate possono essere ridotti e quindi soggetti a riduzione?
Grazie consigliere Cialdi. Ci sono interventi da parte dei gruppi? Sono sempre soliti 3 minuti. Consigliere Gori Fiorello. Entri subito nel merito, senza
riporto da un consiglio. Un po' una premessa, perché è giusto. Ormai le interrogazioni fanno fatti così, nella seconda si parla dell'avanzo. No, è sembrato ridicolo la discussione prima, diceva il Cialdi, perché di fronte anche un intervento, anche come ho fatto io, che andava nell'ottica di come ha detto anche l'assessore dopo, si potesse respingere una mozione che diceva praticamente quello che si è sostenuto, cioè che il progetto verrà rivisto e o meglio analizzato meglio per trovare una soluzione più consona secondo noi. E l'altra cosa che volevo dire, mi è sembrata, io non trovo nulla di scandaloso che un'opera, un progetto di un'opera. Ah sì, anche te? Anche te mi dai dire che devo ragionare? No, io voglio fare una premessa per parlare. No, ma perché io ti potevo rispondere avanti, scusa, non ho capito io, ma non ho capito.
Scusate, ma io parlavo.
Anzi, eri distratto un attimo.
Di altre cose, ma non. Distratto un attimo. Per piacere, una cosa, bisogna essere corretti, non soltanto rispettare i tempi.
Certo.
Ma il regolamento parla di discutere di questioni scritte all'ordine del giorno.
È scritto all'ordine del giorno l'accertamento sulla PD1, PD2. Quindi dicevo, mi sembrava corretto. Le perplessità sulla votazione di uno che esprime un parere e poi vota in un altro modo. Vedo che anche questa, come quel punto precedente, potrebbe essere portata all'ordine del giorno della Commissione. Basta che un componente della Commissione chieda la convocazione di un'apposita Commissione consigliare per discutere di un argomento all'ordine del giorno. Lo si può fare per l'APD, lo si può fare per un'opera pubblica, lo si può fare per tutto, credo. Quindi volevo dire che anche questo argomento, più volte se ne è parlato nel Consiglio Comunale di queste APD, credo che anche qui, come si parlava prima degli atti amministrativi, bisogna rispettare quelli che sono gli atti amministrativi, nel senso che quando si va a dare un indirizzo della Giunta che va a stabilire un valore, che è quello di un'area, come se è stato fatto per le aree APD che non facevano parte delle aree agricole, quindi non erano soggette a tassazione per un mero calcolo matematico del reddito domenicale, è stato stabilito un valore minimo, un valore di mercato per dare un indirizzo al cittadino perché quel valore fosse preso a base per evitare un contenzioso da parte del comune. Credo che questo i cittadini lo sanno, lo stanno facendo, credo che i comportamenti lo dirà l'assessore, quelli degli uffici e degli accertamenti ci dirà anche tutte le cifre, non credo siano somme rilevanti da un punto di vista d'entrata da parte dell'IMU, che siano, ora non mi ricordo il termine giusto, ma insomma che non siano cifre di percentuali importanti le aree fabbricabili dell'APDD rispetto al gettito generale dell'IMU, però ritengo che è corretto che la Giunta dia l'indirizzo di un valore indicativo, perché le perizie si sa che sono soggettive, mentre un valore che deve essere però minimo per andare a far sì che il cittadino sappia quanto deve pagare in generale, senza andare a fare tanti studi, perizie e queste cose. E su quella base lì gli accertamenti tecnici, gli accertamenti con adesione devono rispettare, secondo me, quello che è i valori dati, l'indirizzo politico dato. Come ho sempre detto su questo argomento, ho sempre detto che la fedeltà fiscale va premiata e quindi ritengo che l'applicazione corretta di queste norme vada a vantaggio di chi è ligio e di chi ottempera agli adempimenti previsti dagli atti che l'amministrazione produce. In questo senso ritengo, ora ci dirà l'assessore quanti sono questi importi, ma ritengo che in questo senso è un comportamento corretto della pubblica amministrazione.
Grazie consigliere Gori, ci sono altri interventi? Se ci sono altri interventi la parola all'assessore Musumeci.
Sarà una risposta lunga e articolata, visto le tante domande, però permettetemi di iniziare con una premessa. Io di solito, sapete che rispetto sempre le risposte più tecniche possibili, non faccio mai polemica politica, però iniziare una premessa vorrei dire che questa interrogazione nella premessa contiene che si stanno verificando accertamenti non chiari e trasparenti sul pagamento delle imposte sugli immobili. L'ufficio tributi, del quale sono il referente politico, lavora all'interno di un quadro normativo di riferimento per quanto riguarda il livello comunale il regolamento urbanistico, per quanto concerne il livello nazionale le leggi tributarie. Sul piano politico, avere critiche da fare verso le scelte fatte a suo tempo da altre amministrazioni lo considero più che lecito, ma non accetto assolutamente insinuazioni sulla chiarezza e trasparenza del lavoro dell'ufficio che qui rappresento politicamente. Ad avvalorare tutto questo mi preme informare tutto il Consiglio Comunale, mi dispiace non c'è più il pubblico, mi preme informare il Consiglio che quando chiamati a rispondere del lavoro davanti al giudice tributario, il Comune e l'ufficio hanno avuto sempre ragione, ogni volta. E qui passo alle risposte fornite anche dall'ufficio, fatte in collaborazione con l'ufficio. In riferimento all'interrogazione consigliare in oggetto, per quanto di competenza, forniamo le informazioni richieste. Superfici classificate secondo il vigente strumento urbanistico in zona APD1, APD2 e APD3, la superficie complessiva delle zone classificate urbanisticamente nelle aree APD1, APD2 e APD3 in base al vigente regolamento urbanistico del Comune di Quarrata ammontano rispettivamente area APD1 a metri quadrati 415.808, area APD2 a metri quadrati 245.303, area APD3 metri quadrati 541.364. Facciamo presente che i dati relativi alle aree classificate in zona APD1 e APD2 sono stati reperiti dall'allegato C del regolamento urbanistico. Il dato relativo alle aree classificate in APD3 invece è frutto di un'elaborazione del servizio di urbanistica comunale. 4. A quanto ammonta l'imposta riscossa da codesta amministrazione corrisposta dai cittadini proprietari di terreni classificati in dette aree per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014? Il dato richiesto deve essere fornito anno per anno, specificando chiaramente i tributi riscossi per le aree APD1, APD2 e APD3. Per queste ultime a partire dall'anno 2011 compreso. È chiesto l'ammontare dell'imposta versata dai cittadini proprietari di terreni classificati in codeste aree per l'annualità di imposta dal 2009 al 2014. Per come per come è stata formulata la richiesta di informazioni, tuttavia l'ufficio non è in grado di rispondere con esattezza certa. Infatti, ai fini del versamento delle imposte ICI e IMU, i proprietari sono tenuti alla compilazione di un unico bollettino di conto corrente postale o di un unico modello di pagamento F24, in cui è indicata l'imposta complessivamente versata per l'acconto e per il saldo. L'unica informazione desumibile dal versamento è la tipologia dell'imposta versata, vale a dire se si riferisce a terreni agricoli, aree edificabili, abitazione principale o altri fabbricati. Dai versamenti effettuati a titolo di aree edificabili non è possibile, senza procedere a un esame soggettivo o oggettivo, risalire alla tipologia urbanistica dell'area o delle aree posseduta dal contribuente ed è pertanto impossibile rispondere compiutamente alla richiesta avanzata. Per completezza di informazione, comunque, forniamo il riepilogo dei versamenti ordinari a titolo di aree edificabili per tutte le tipologie urbanistiche di area edificabile, distinto per annualità d'imposta. Vale a dire che abbiamo il conto complessivo, non possiamo definirlo per ogni tipologia. APD1, APD2 e APD3. Per l'anno 2009, 575.337 euro, per l'anno 2010 600.325 euro, per l'anno 2011 612.298 euro, per l'anno 2012 380.276, per l'anno 2013 651.848 e per l'anno 2014 612.316. Qualora ci fosse necessità di conoscere l'esatto ammontare dell'imposta versata per una specifica destinazione urbanistica, e qui vengo a definire, di un'area edificabile, occorrerebbe procedere a una specifica estrazione dei dati per singola tipologia di area. Rammentiamo che le dichiarazioni originarie e di variazione ICI e IMU prevedono la mera indicazione dei riferimenti catastali del terreno, la destinazione generica del terreno agricolo o area edificabile e il valore venale al 1 gennaio dell'anno dell'imposta. Nessun'altra informazione può essere desunta dall'analisi della dichiarazione in merito alla destinazione urbanistica del terreno, PC o APD, salvo espressa allegazione del certificato urbanistico alla dichiarazione da parte del contribuente, oppure per espressa annotazione in calce alla denuncia stessa. 5. In base a quale criterio e protocollo l'ufficio... Tutte le aree edificabili. In base a quale criterio e protocollo l'ufficio competente esegue gli accertamenti? Il servizio entrate esercita la propria attività di controllo e accertamento all'interno del perimetro delimitato dalle specifiche norme tributarie che disciplinano i diversi tributi locali, con particolare riferimento all'attività di controllo dell'imposta comunale sugli immobili e imposta municipale propria, ovvero ICI e IMU. I criteri di selezione dei contribuenti che possono essere sottoposti a verifica annuale sono i seguenti. Si controllano i contribuenti che risultano dagli archivi in possesso dell'ufficio per almeno uno dei diversi tributi di competenza comunale, ICI, IMU, TASI, TARES, TARI e ICP. Si controllano i contribuenti titolari di un diritto reale su particelle di terreno che a seguito dell'attività di sovrapposizione con la cartografia catastale e urbanistica evidenziano la presenza di un'area edificabile tassabile ai fini fiscali. Si verificano i soggetti destinatari di avvisi di accertamento ICI o IMU per procedimenti di annualità di imposta. Si controllano i contribuenti per cui si verifica un'incongruenza automatica tra imposta dovuta e imposta versata elaborata dal sistema informatico dell'ufficio. Si verificano i soggetti che emergono dalle attività di contrasto all'evasione fiscale in virtù della reciproca collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Si controllano i soggetti per i quali l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso al Comune e all'Ufficio le dichiarazioni di successione. Si controllano i soggetti intestatari dei modelli unici informatici MUI trasmessi dai notai che hanno per oggetto immobili situati sul territorio comunale. 6. Quanti sono gli accertamenti effettuati da codesta amministrazione a partire dall'anno 2009 e fino all'anno 2014 per le aree APD1, APD2 e APD3 suddivise anno per anno? Preliminarmente riportiamo il numero complessivo degli avvisi di accertamento ICI e IMU emessi per anno d'imposta. Avvisi complessivi emessi per anno d'imposta 2009 non disponibili, IMU 0. 2010 ICI 2126, IMU 0. 2011 1196 per l'ICI, 0 per l'IMU. 2012 1377 per l'ICI, 0 per l'IMU, chiaramente. 2013 2000 per l'ICI, 34 per l'IMU. 2014 985 per l'ICI, 491 per l'IMU. Gli avvisi di accertamento ICI e IMU emessi nel periodo richiesto, relativi esclusivamente alle tipologie di aree edificabili qualificate a PD1, a PD2 e a PD3, per i quali è stato avviato e concluso l'iter del procedimento di adesione, sono stati: per l'anno 2014 70 avvisi e un ammontare di euro 32.108. Per il 2013 12 avvisi per un ammontare di 2.518 euro. Per il 2012, scusate, qui forse è un errore di stampa. Ah, no, va a ritroso, scusate, ha ragione la stampa. Per il 2012 156 avvisi e 103.490 euro. Per il 2009 6 avvisi e 3.600 euro per un totale di 244 avvisi e un ammontare di 141.716 euro. Aree con destinazione a PD2, anno di emissione dell'avviso di accertamento, 2014 21, importo complessivamente definito in adesione 12.294 euro, 2013 7, 10.611 euro, 2012 28, 37.074 euro, come diceva il consigliere Gori Fiorello, non sono sicuramente importi grandissimi, diciamo. Nel 2009 1 per 47 euro, totali 57 avvisi per 60.026 euro. Area con destinazione a PD3, anno di emissione dell'avviso di accertamento, 2014 3 avvisi, 489 euro. Il 2009 1, 395 euro. Per totali 884 euro, gli avvisi totali sono 4. Per completezza di informazione, facciamo presente che l'ufficio ha altresì accertato altre aree a PD1 e a PD2 congiuntamente con il medesimo atto di contestazione ad altre tipologie urbanistiche di aree, allo scopo di fornire comunque una quantificazione dell'imposta accertata anche per questa fattispecie, l'ufficio ha determinato proporzionalmente l'importo definito in adesione totale sul totale degli avvisi in questione. E ancora c'ho un po' di roba. A PD1 accertate con altre aree.
Scusa, io per correttezza, io capisco che è una risposta che interessa.
Devo dare risposta a tutte le 7 domande, quindi è molto
dettagliato. Vabbè, io vi chiedo, a me non è scomoda star qui, ecco, però.
No, comunque.
Ecco, io quello che se no, non vuoi. Se non vuoi stare a leggere tutto il documento, tu fai una sintesi e tu gli dai la risposta scritta. Io non, ma insomma, vedo che c'è, ha preparato una bella risposta, no? Se poi consiglieri sono disposto. Per l'amor di Dio, ma non è che si può. Se va bene a voi, ecco, questo può essere una forma, è una documentazione scritta che comunque.
Per tutte quelle che sono le risposte scritte, per tutto quello che uno può chiedere e avere, basta fare una richiesta di accesso agli atti, va all'ufficio e può avere tutto. No, aspetta un attimo. Siccome questa risposta l'ha elaborata l'ufficio, basta fare una richiesta all'ufficio e vi si farà avere tutto. No, io di solito le risposte si danno un consiglio comunale. Per me non è un problema farvi avere la risposta scritta. Quindi. No. Se, ma se, Se al Presidente va bene, se a voi va bene che io non la enunci, vi serve scritta, basta fare la richiesta e ve la faccio avere. Va bene, sì. Sono d'accordo, sono d'accordo. No, in questo momento non ce l'ho, voglio dire, basta fare la richiesta all'ufficio e te la faccio avere. Sì, no, te la faccio avere. Perfetto. Cioè, sicuramente, a tutti i consiglieri comunali.
Io ne facevo una questione di fluidità del Consiglio Comunale, ecco, non è che non sia interessante leggere la sua risposta.
Sì, perché
è un atto talmente importante, però anche allo stesso tempo complesso, che forse uno davanti agli occhi...
No,
comunque,
ma
se tu vuoi
a me va benissimo
concludere un ragionamento politico e poi tu gli mandi, ricordo che per email tu gli mandi quella sorta di...
Il ragionamento politico era la premessa, quello politico, e quindi l'ho già detta. Questa era
io facevo anche per risparmiarti una fatica.
Era una risposta molto tecnica, ho detto un premessa perché
allora,
era una richiesta politica, proprio di meri numeri e di è una risposta prettamente tecnica. La faccio avere a tutti i consiglieri comunali.
Allora, se siamo l'assessore mi sembra d'accordo, il Consiglio è d'accordo, la risposta è talmente articolata che di là della sintesi politica fatta nella premessa verrà inviata a tutti i consiglieri comunali con le mail che quella sta leggendo l'assessore Musumeci alle finanze. D'accordo così? Bene, grazie assessore, ho fatto questa cosa per levargli ecco una... Certo. Grazie, la copia si dà al segretario. La risposta è che comunque rimane agli atti del Consiglio Comunale, fa parte integrante del Consiglio Comunale, per cui deposito copia originale al segretario che provvederà a inviare mail a tutti i consiglieri. Se il proponente vuol concludere la sua interrogazione, consigliere Cialdi.
Come ho detto, grazie.
Beh, bene. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, punto numero 8, ordine del giorno presentato in data 26/5/2015, protocollo 8526 dal gruppo consigliare Partito Democratico ed avente ad oggetto chiusura dell'ufficio postale di Montemagno. Illustra il consigliere Giacomelli.
Allora, il gruppo del PD ha ritenuto di presentare questo ordine del giorno affinché anche il Consiglio Comunale possa farsi carico e appoggiare le proteste dei cittadini nella gestione degli uffici postali da parte delle poste. Oggetto, presentazione e ordine del giorno contro la chiusura dell'ufficio postale di Montemagno. Il Consiglio Comunale di Quarrata, premesso che compito strategico delle amministrazioni è garantire opportunità di crescita e servizi di qualità alla popolazione su tutto il territorio comunale. Nella frazione collinare di Montemagno il servizio postale ha permesso sin qui il mantenimento di un servizio fondamentale per la coesione della comunità, visto che con delibera 342/14 del Consiglio Comunale del 26 giugno 2014 al fine di adempiere all'offerta all'effettiva domanda dei servizi postali del territorio comunale, Poste Italiane ha deliberato di procedere con decorrenza 13/4/2015 alla chiusura dell'ufficio postale di Montemagno. Considerato che Poste Italiane SPA è una società a capitale interamente pubblico che gestisce i servizi postali di una condizione di sostanziale monopolio che garantisce l'espletamento del servizio universale sulla base di un contratto di programma siglato dallo Stato in cui la società si impegna a raggiungere determinati obiettivi di qualità. Poste Italiane SPA riceve significativi contributi da parte dello Stato nell'ambito della legge di stabilità per consentire agli uffici postali periferici di garantire l'erogazione dei servizi essenziali. Eppure il piano di riorganizzazione previsto dall'azienda prevede a livello nazionale la chiusura di ben 455 uffici postali e la riduzione degli orari di apertura di 608 uffici, di cui rispettivamente in Toscana si paventano 65 chiusure e 37 ridimensionamenti di orario nel nostro comune, la totale chiusura di un ufficio. Questa razionalizzazione rischia di tradursi in gravi disservizi per la popolazione, soprattutto per i residenti anziani che si troveranno a non poter usufruire di servizi essenziali quali il pagamento delle bollette e la riscossione della pensione, con la conseguenza di essere costretti ad affrontare frequenti e difficili spostamenti verso uffici più centrali su territori particolarmente disagiati. Viste la generale presa di posizione di moltissimi deputati, consiglieri, sindaci, amministratori locali e in ultimo l'esito dell'incontro dell'11 febbraio 2015 presso la sede della Regione Toscana, in cui tutti i comuni interessati hanno manifestato il proprio dissenso di fronte a tali scelte. La raccolta di numerose firme dei residenti contro la chiusura dell'ufficio di Montemagno, registrata al protocollo generale del Comune di Quarrata, al numero 885 del 2015, dichiara di sostenere e supportare la Regione Toscana nella battaglia che sta conducendo a difesa del servizio postale dei comuni, riconoscendolo come servizio universale. Impegna la Regione e il Governo ad attivare ogni possibile azione al fine di garantire in tutti i comuni, senza distinzione, un servizio postale di qualità e funzionale alla comunità, ad aprire un tavolo di concertazione con le amministrazioni locali per avviare una discussione sull'oggetto dell'ipotetico ridimensionamento al fine di scongiurare la possibile chiusura degli uffici postali, evitando così che decisioni unilaterali assunte da Poste Italiane e società per azioni arrechino disagio ai cittadini utenti che non vedono garantita l'effettiva erogazione di un servizio di pubblico di qualità. Due considerazioni personali. Cioè, noi ci troviamo di fronte oggi a una, come dire, come si diceva prima anche nella mozione, una rivisitazione unilaterale da parte delle Poste, cioè gestiscano in forma privata un territorio al quale loro sono nati per dare un servizio. Cioè, a parte, diciamo, il modo come hanno agito in questi anni, perché Montemagno, se non si vuole, è uno degli uffici postali più vecchi, ma non sul nostro territorio, più vecchi in generale. Ma non perché io ci abbia qualcosa contro qualcuno, però si è visto aperture di uffici postali un po', diciamo, a modo così. Pensavo al Santo Novo, per me, per l'amor di Dio, ci poteva stare, ma è stato aperto, poi chiuso, a 200 metri da Montemagno. Cioè, a volte c'è anche situazioni dal punto di vista anche, diciamo, aziendale, poco, come dire, poco consono a quelle che sono il servizio a un territorio, dove magari c'è concentrazione e in altre parti. Allora, io inviterei il sindaco, quando ci sono questo tipo di incontri, cioè le Poste non si possano più limitare a avere tre uffici postali e su chiuderne qualcuno. No, secondo me, intanto quando può fare la banca, secondo me fa la banca, indipendentemente da chi l'ha deciso. Poi se il resto, cioè per esempio a Montemagno, secondo me, io non vedo perché non si possa rimanere aperti una volta il mese per andare incontro a chi è abituato ad andare a scuotere la pensione alla Poste, oppure perché non si possa ridare le carte anche, tutto sommato. Se si chiude gli uffici postali, vediamo di ridistribuire sul territorio, se ne chiude due, rimettiamone uno almeno su un bacino di persone che possa in qualche maniera... Perché poi alla fine mi pare che l'unico business ormai rimasto delle Poste sia le banche, perché quando tu vai lì, se tu ce n'hai tre avanti, che giustamente hanno da curare i suoi interessi, tu ti puoi mettere a sedere col tablet divertito a guardare che c'è, perché tu ci barbi mezz'ora, magari per un servizio che o tu lo fa lì o tu lo fa lì. Cioè non è che la raccomandata e vo alla SNAI e la fa alla SNAI, non è vada alla posta. E se ciò avanti queste persone, quindi ritengo alla fine che anche questi signori debbano avere rispetto per i cittadini, soprattutto perché è anche un ente, diciamo, pubblico, anche se ha una struttura di ordine privatistico. Ecco, io credo che queste questioni debbano essere mantenute e in qualche maniera anche osservate, e quindi l'impegno della Regione, l'impegno dei parlamentari, l'impegno dei cittadini, insieme al Comune, al Consiglio Comunale, credo sia opportuno spingere affinché questi rivedano in qualche maniera la sua azione aziendale e d'attività che svolgono.
Grazie consigliere Giacomelli. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Cervo.
È già la seconda volta che parliamo del problema delle poste italiane in questo Consiglio Comunale. Non molto tempo fa appunto fu posta la questione, un ordine del giorno sulle difficoltà che alcuni uffici postali avevano in qualche modo determinato presso alcune zone del nostro territorio. In particolare mi riferivo all'ufficio postale di Catena. Prendo visione ora di questa risposta che mi ha passato il collega Gori Fiorello delle poste italiane. Parlava con me Marco? Ah, scusami, pensavo tu stessi... No, e dicevo appunto che ho preso visione di questo documento in cui giustifica Poste Italiano e Italiana le chiusure di alcuni uffici postali, in particolare in alcuni periodi dell'anno, facendo riferimento al decreto Gentiloni, che consente di rimodulare gli orari in alcuni periodi dell'anno quando pare che la richiesta... la domanda e l'offerta lo consentano. Intanto è la prima volta che io ho visto fare queste cose e veramente mi rimane strano, ma mi rimane molto più strano il fatto che questa che era un servizio che veramente funzionava ed era molto vicino ai bisogni dei cittadini, in qualche modo ora pare svanire e il servizio che offre è veramente pessimo, in cambio di costi che sono veramente esosi. Come ricordava il capogruppo Giacomelli, noi siamo costretti a interfacciarci con il Poste Italiane, in alternativa non possiamo fare altro che stare lì a fare ore e ore di fila, e non mi sembra davvero che sia possibile che i cittadini debbano sottostare a queste prepotenze e non si possano né lamentare né sperare in una soluzione o comunque una soluzione, un'alternativa di un servizio diverso da quello che Poste Italiane propone. Il problema però non è soltanto nostro, perché se avete seguito tutte le vicende in Regione, c'è stata veramente una sommossa da parte dei sindaci di altri territori limitrofi o qui della nostra regione, che avvertono prepotentemente questo disagio a cui siamo sottoposti. Quindi io credo che in qualche modo la politica deve purtroppo, o meno male, confrontarsi con questa realtà e incominciare a rappresentare i propri bisogni, perché non è possibile che nel 2015, anziché migliorare le proposte e i servizi, si peggiori e si risponda ad una crisi che probabilmente sia aziendale, un piano aziendale, una programmazione aziendale di cui io non conosco nulla e ignoro del tutto, però non si può rispondere con una chiusura e togliendo un servizio ai cittadini. Non mi pare una risposta nel 2015 questo. Una rimodulazione per me vuol dire anche altro. Era un segnale che dovevo stare zitta, questo? Il campanello? Sì. Ho sentito un campanello.
Non toccava assolutamente nulla.
No, Ah, era un telefono, scusate, ma allora tra campanelli, telefono e richiami non si capisce più nulla. Volevo dire che noi abbiamo bisogno di vedere rimodulate anche come le Poste si avvale del diritto di rimodulare la propria presenza in alcuni periodi dell'anno sul territorio, faccia altrettanto per rimodulare la propria presenza in quei centri dove era presente il servizio, l'ufficio, e in qualche modo rispondere parzialmente ai bisogni di questi cittadini, in questo caso di Montemagno o di altre piccole contrade.
Grazie consigliere Cervo, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, la parola al sindaco per le notizie che ha confronto della regione.
Molto brevemente perché fa piacere che sia stata presentata questa mozione e gli interventi che ci sono stati, perché purtroppo il problema, come avrete letto dalla stampa, insomma da quelli che sono stati un problema di avvenimenti, c'è stata questa decisione unilaterale di Poste Italiane di chiudere tutta una serie di sportelli a giro per l'Italia. Come diceva nella mozione il consigliere Giacomelli, in Toscana 65, in altri una riduzione di giorni, per cui è un problema che va a colpire pesantemente, secondo quelle che sono le nostre considerazioni, le fasce più deboli del nostro territorio, anche se oggi le Poste svolgono un servizio diverso rispetto a quello che erano 10, 15 o 20 anni fa, ma credo che per tante piccole realtà siano sempre un servizio indispensabile. Ci siamo mossi come sindaci, si è mosso il Presidente della Regione, ci siamo mossi a livello comunale perché si è fatta una raccolta di firme nella zona di Montemagno Forrottoli, sono state fatte due riunioni con il Presidente Rossi in Regione Toscana, dove c'erano tutti i sindaci, dove c'è stata una presa di posizione forte da parte della Regione Toscana. Non si sa se riusciremo sicuramente ad ottenere dei risultati, perché purtroppo si combatte contro un colosso che è Poste Italiane, che magari va al di là di quelle che sono le necessità politiche di un territorio. A me, lo dicevo prima con Giovanni, la cosa che talvolta fa più dispiacere a noi amministratori, a noi cittadini, è che magari si va a vedere il bilancio di Poste Italiane del 2013 e si legge che hanno 1 miliardo di usuri nel 2013. Cioè, questo fa veramente dispiacere, perché se si fosse in presenza di un'azienda, perché oggi è un'azienda Poste Italiane, ma che è in deficit e che ha difficoltà, uno potrebbe anche capire le motivazioni. Invece siamo di fronte a un'azienda che, dai bilanci che presentano loro, naviga nell'oro, perché qual è l'azienda in Italia che guadagna 1 miliardo in un anno? Io credo non ce ne sia altro, per cui credo che si sia veramente di fronte a un'ingiustizia, e si è fatto un pochino tutto quello che era nelle nostre possibilità politiche di fare. Siamo andati anche oltre, perché in accordo con la Regione Toscana, in accordo fra tutti i comuni, abbiamo fatto anche un ricorso al TAR contro questa decisione di Poste Italiane. Anche qui, ricorso al TAR, l'abbiamo approvato, una spesa di circa 2.000 euro probabilmente per ogni comune, probabilmente la Regione Toscana contribuirà in parte a rimborsare questi soldi, ma anche questo è un segnale politico, ed è un segnale politico che sicuramente si dà a Poste Italiane, ma credo vada dato anche al Parlamento italiano, che è in parte proprietaria dell'azienda Poste Italiane, per cui ci si assume anche le nostre responsabilità, visto che il Partito Democratico governa questa nazione. Quindi io mi auguro che il Consiglio Comunale approvi questa mozione, la invieremo ai parlamentari della nostra circoscrizione, la invieremo al Presidente Rossi e la invieremo a Poste Italiane. Sarà sicuramente un altro tassello, insieme a quello che è stato fatto da parte dei sindaci, da parte dei cittadini con la loro raccolta di firme, per vedere di ottenere un risultato positivo, perché quantomeno si riesca a continuare a far funzionare queste postazioni postali, che per lo più sono in delle località, in piccole frazioni, che oltre ad essere un servizio sono anche, parte integrante della vita stessa della frazione. Per cui io auspico che il Consiglio Comunale la voti all'unanimità, per vedere se tutti insieme si riesce ad aggiungere l'obiettivo, che è quello di non far chiudere l'ufficio postale di Montemagno.
Grazie sindaco. se il proponente vuole aggiungere qualcosa.
No,
consigliere Giacomelli.
Cioè, diciamo che non è un fatto che va a sostegno della protesta che è in atto, diciamo, sul territorio nazionale, perché ovviamente non è solo Guarrata o Pistoia della Toscana che è toccata da questo ridimensionamento. Quindi niente, ringrazio l'intervento e ringrazio il sindaco per l'appoggio. Grazie.
Grazie. Metto in votazione l'ordine del giorno presentato in data 26/2/2015, protocollo numero 8526 dal gruppo consiliare Partito Democratico ed avente ad oggetto il usilo dell'ufficio postale di Montemagno. La parte che si vota impegna la Regione e il Governo ad attivare ogni possibile azione al fine di garantire in tutti i comuni, senza distinzione, un servizio postale di qualità e funzionale alla comunità. Punto numero 2. Ad aprire un tavolo di concertazione alle amministrazioni locali per avviare una discussione sull'oggetto dell'ipotetico ridimensionamento al fine di scongiurare la possibile chiusura degli uffici postali, evitando così che decisioni unilaterali assunte da Poste Italiane S.p.A. arrechino disagi a cittadini e utenti che non vedono garantita l'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità. Chi vota a favore? Contrari? Astenuti? Vota a favore Forza Italia, Partito Democratico, Lista per Guarrata, Mazzanti Sindaco e Gruppo Misto. Si astiene Insieme per Guarrata. Grazie a tutti e buonanotte.